Cominciamo, buonasera a tutti. Grazie di partecipare a questo consiglio comunale. Benvenuti a tutti. Cominciamo subito con comunque la verifica delle presenze dei consiglieri, per cui cedo un attimo la parola al segretario comunale che adempie a questo primo incombente diritto. Dopodiché cominciamo, insomma, con quella che è la discussione sui punti all'ordine del giorno.
Bene, procedo con l'appello. Levorato Elena.
Presente.
Levis Angelo. Presente. Bortoluzzi Francesca. De Vettor Paolo. Fontana Fabrizio. Bortot Matilde. Sommacal Mariangela. Buzzo Detto Contin Rosanna. Demenic Roger. Darold Lucia. De Vettor Mario. De Pasqual Fulvio. Bene, tutti presenti, quindi la seduta è valida. Prego, signor Sindaco.
Allora, cominciamo questo Consiglio Comunale con la discussione, per così dire, sul primo ordine del giorno, comunque, che avevamo in programma l'esame ed approvazione dei verbali della seduta del 26 giugno 2024, il primo Consiglio Comunale, nel quale sono stati deliberati le esami, cioè è stata deliberata la condizione di eleggibilità e di compatibilità degli elenti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, la delibera numero 16, la delibera numero 17, il giuramento del sindaco, la delibera numero 18, la comunicazione in merito alla nomina della giunta comunale del vice sindaco e l'indicazione del capogruppo, la delibera numero 19, la costituzione della commissione elettorale comunale, e la delibera numero 20, la determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Su questo punto chiedo semplicemente se c'è qualche osservazione in ordine alla stesura del verbale, perché ovviamente la deliberazione è già stata fatta in sede di precedente Consiglio Comunale, per cui chiedo, insomma, se c'è qualche... Prego.
Sì, grazie alla sindaca. No, io annuncio il voto favorevole del gruppo Fare Comune, senza però un atto di cronaca più che altro, che siamo stati nel Consiglio Comunale di insediamento più veloce della storia del Comune di Ponte nelle Alpi. Ha durato circa 20 minuti, il che vuol dire che siamo a un mese e mezzo circa delle elezioni e finalmente oggi ci sarà il vero e proprio primo Consiglio Comunale in cui, come avevamo detto anche l'altra volta, discutiamo degli elementi più importanti per i cittadini del Comune di Ponte nelle Alpi, che è il merito della questione e il programma su cui dovremo confrontarci nell'interesse dei cittadini di Ponte nelle Alpi. Però annuncio ovviamente il voto favorevole del gruppo Fare Comune. Grazie.
Grazie. Possiamo passare allora, su questo punto ovviamente non ci sono votazioni. Mettiamo i voti. Bene, mettiamo ai voti e quindi favorevoli. Astenuti e contrari non ce ne sono. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la surroga del consigliere dimissionario Sommacal Denis. Spendo due parole prima di lasciare al segretario, diciamo, l'illustrazione della procedura tecnica che seguirà la surroga del consigliere dimissionario. Purtroppo, questo l'ho già fatto presente agli organi di stampa, Denis Sommacal ha avuto delle proposte lavorative che sono arrivate successivamente alla sua nomina, quindi per contingenze, esigenze lavorative che purtroppo lo porteranno anche fuori regione per diversi periodi dell'anno. È impegnato tra l'altro in un corso che lo vede coinvolto per molte ore durante la giornata lavorativa. Ha ritenuto, anche per una questione di coerenza con quello che era l'impegno che gli si profilava, insomma, di rassegnare le proprie dimissioni. Per cui sì, noi ovviamente come gruppo, tali ci siamo dimostrati fino adesso, ovviamente lo abbiamo supportato in questa scelta. Per cui oggi comunque il consigliere Sommacal verrà, diciamo, per così dire, sostituito dal membro immediatamente successivo, che è il dottor Federico Dal Ponte, Sì, per quanto riguarda, diciamo, tecnicamente quello che avverrà in questo momento, il segretario adesso vi illustrerà la procedura, dopodiché ovviamente procederemo con la nomina del dottor Dal Ponte.
Allora, il testo unico degli enti locali prevede la surroga del consigliere dimissionario nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, nella persona del primo non eletto, diciamo, della tornata elettorale, e in questo caso appunto il primo dei non eletti era il signor Federico Dal Ponte, che è stato invitato, così come erano stati invitati i consiglieri in prima battuta, a presentare la dichiarazione in ordine all'assenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità, cosa che appunto è stata fatta, è stato acquisito al protocollo. Oggi il Consiglio Comunale ha invitato, come la volta precedente, però in questo caso sono nella figura del signor Dal Ponte, a accertare appunto l'insussistenza di queste cause e a votare quindi la surroga al posto del dimissionario, insomma, Cal Tennis.
Quindi, se non ci sono... Prego.
Buonasera a tutti, io sono anziano, quindi rimango seduto. Dopo ben 50 giorni dal responso elettorale, i consiglieri comunali possono finalmente esprimersi nella sede consona. E per fortuna che la sindaca, in una delle sue prime interviste, aveva detto di considerare il Consiglio Comunale come sede centrale della democrazia. La presidenza di unione è servita ad adempiere ad un atto dovuto, e poi la sede municipale, invece di essere il luogo della discussione sulle linee programmatiche, è stata utilizzata semplicemente per i pasticcini. Tra l'altro, questa scelta renderà l'attuale convocazione particolarmente pesante. Interessante comunque quello che de fatto è il primo argomento di questa legislatura. Bisogna ammettere che la sindaca Levorato è una donna dai record. Prima sindaca donna, prima sindaca che non ha nessuna esperienza amministrativa e ora la prima seduta, immediate dimissioni di un esponente della sua lista. Certe volte diciamo che la realtà supera la fantasia. Nei primi giorni post-elettorali si ipotizzavano dimissioni di esponenti di Fare Comune che, tutto sommato, visto la batosta elettorale che abbiamo preso, se fossi in una realtà seria meno della nostra, avrebbero potuto anche accadere. Invece no, chi si dimette è un giovane neoeletto della maggioranza. Le dimissioni sono un'arma nelle mani del signor consigliere, anche se abbastanza raramente avvengono nel nostro comune. Non è detto che io stesso possa avvalermi di questa ipotesi, come dirò successivamente. Di solito le motivazioni reali, l'ho scritto prima di ascoltare, e più delle volte per l'impegno di lavoro inderogabili, l'avevo detto prima di sentire le motivazioni, restano sconosciute e, a dire la verità, alla fine poco ci interessano. Quello che resta è il dato politico delle dimissioni. Ci sono anche cause nobili, come ad esempio nel precedente quinquennio quelle del dottor Dal Borgo, che pur rimanendo assessore all'ambiente si dimise dal Consiglio Comunale per permettere al primo dei non eletti di entrare in consiglio stesso. In quel caso abbiamo prodotto un allargamento della partecipazione. Ma mi domando, queste sono da annoverare tra le dimissioni? Tecnicamente sì, ma in realtà Denis Omakal da cosa si è dimesso? Se de fatto, vista la pietosa compassata che ci avete costretto l'altra volta, non è mai entrato in consiglio comunale. Le ragioni di questo atto appartengono alla campagna elettorale. E qui, per rispetto di questa sera, non uso termini che mi verrebbero spontaneo usare, ma la sindaca e la sua lista hanno indubbiamente, visto quello che è successo, tratto in errore i cittadini di Ponte nelle Alpi. Ovviamente prima di tutto le persone, e sono state poche, che lo hanno votato come persona, ma non solo, anche perché ognuno di noi, quando è parte di una squadra, risponde non solo ai propri elettori, ma a tutto il corpo elettorale nel suo insieme. Denis Omakal, visto quello che è successo, non doveva probabilmente nemmeno essere candidato. Faccio fatica a credere che questo sia stato un fulmine a ciel sereno, e quindi la vostra, a mio avviso, è una grave responsabilità collettiva. Pian piano iniziamo a conoscerci, anche se un po' a distanza, in questi 50 giorni. C'è un altro elemento che mi turba ancora di più, e lo cito perché leggo delle analogie rispetto a questo punto. La sindaca e avvocata, come il presidente Mattarella anche usa i termini, almeno fino a che qualche intelligente leghista non ce lo impedirà, non può non sapere che esiste la continuità amministrativa. A partire dal 2009, quando il Consiglio Comunale ha approvato l'accordo di programma con Terna, ci sono stati diversi atti che hanno definito la posizione del Comune di Ponte alle Alpi. Abbiamo letto sui giornali, e non abbiamo visto nessuna smentita, che la sindaca ha aderito alla proposta di sospensiva di quell'accordo. Se ora smentisce ne sono felice, ma si ha l'impressione, anche per i contatti che abbiamo con altri amministratori, che questa sia la sua posizione. Nelle linee programmatiche della maggioranza non c'è nessuna traccia delle problematiche sull'elettrodotto. Non ho trovato una riga nel vostro programma che parli dell'elettrodotto. Ve ne siete dimenticati? Spero proprio di no. E allora significa che scientemente non avete avuto il coraggio di mettere nero su bianco la vostra posizione su un tema assai delicato che interessa direttamente o indirettamente parti significative della nostra comunità. Avendo, usando come prima un eufemismo, tratto in errore i cittadini di Ponte alle Alpi. Naturalmente la linea può essere cambiata, ma non per un parere di un sindaco, femmino o maschio che sia, ma con un atto del Consiglio Comunale. Prima di allora la rappresentante del Consiglio Comunale, cioè il sindaco, deve seguire quanto stabilito dall'organismo deputato, che in questo caso appunto è il Consiglio Comunale. I due fatti si legano. Avete indotto all'errore i cittadini di Ponte alle Alpi con una candidatura che possiamo definire farlocca. Avete evitato di chiarire la vostra posizione su un tema di estrema importanza per la nostra comunità. Proprio un bel inizio.
Grazie, lascio rispondere al vice sindaco Angelo Levis.
Non sono propriamente giovane, ma riesco ancora a stare in piedi, allora per il rispetto di tutti mi alzo. Dice il capogruppo Roger De Menec, il consiglio più veloce della storia. No, passiamo all'amministrazione prima, abbiamo avuto più consigli comunali, se volete ricordiamo, il consiglio comunale più veloce della storia, l'insediamento, perché abbiamo avuto consigli comunali ben più veloci, con punti tecnici portati perché fosse non cadenzati bene. L'insediamento l'avevamo già spiegato, ma allora forse è meglio ricordarlo. Perché abbiamo centrato un consiglio comunale così? Perché a differenza della nostra controparte politica, noi siamo riusciti a portare al vertice di questa amministrazione comunale una donna, cosa che voi non siete mai riusciti a portare. E siamo così orgogliosi che abbiamo voluto fare un consiglio comunale ad hoc e ne vantiamo sia la prospettiva, sia l'idea, sia la concretezza di questo sindaco. E quindi riconfermiamo le nostre scelte, perché ci sarà opportunità per 5 anni di discutere del resto. Dice il capogruppo De Pasquale, c'è stata una dimissione e questa è mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini di Ponte alle Alpi. Ricorda che nel mandato amministrativo prima un assessore consigliere si è dimesso e sì, in questo modo allargando, ma ingannando i cittadini, perché se la prospettiva è avere un consiglio comunale più ampio, bisognerebbe cambiare le norme sul numero di consiglieri, dopo il gruppo di Pasquale. Ma noi non abbiamo un aumento di numero di consiglieri, abbiamo usato un tecnicismo. Nel nostro caso, invece, chi ha preso i voti ha cercato di rispettare il proprio mandato. Se lei va a calcare che per qualcuno, per motivi personali, non riesce ad adempiere il proprio mandato, questa è una sua cattiveria che la lascia giudicare i cittadini, perché qua chi ha preso l'impegno lo vuole portare fino in fondo. Se poi i problemi personali subentrano nel proseguo del mandato, non vedo perché questo vada ad infierire sulle capacità politiche di questa amministrazione, quindi giudicheranno i cittadini anche su questo. Per quanto riguarda l'elettrodotto, io credo che poi, nelle successive linee programmatiche, ci sarà tempo e modo per illustrare a tutti quanti. Di sicuro, rispetto a voi, abbiamo già ottenuto un buon risultato, mi pare. Perché mentre nel precedente mandato vedevo molte persone solo all'insediamento, qui vedo che stasera le persone sono numerose. Già qualcosa è cambiato. Grazie.
Grazie Angelo. Mi permetto intanto di puntualizzare una cosa a cui terrei particolarmente, se cortesemente posso essere chiamata sindaco e avvocato e non sindaca e avvocato, è una mia preferenza e insomma spero che venga condivisa. Comunque sia, quando insomma vi rivolgete a me vi chiederei cortesemente se è possibile rispettare questa scelta a prescindere da quelle che possono essere le opinioni personali. Detto ciò, per quanto riguarda l'elettrodotto, sicuramente è un tema sul quale torneremo nel corso del Consiglio Comunale. Se non ci sono comunque osservazioni particolari rispetto... Prego.
Una domanda al segretario, anche tecnica più che altro. Negli atti del Consiglio non c'era la lettera di dimissione di Somacal. È un motivo di privacy oppure, perché sarebbe stato interessante per i consiglieri comunali, tutti, non soltanto per noi, avere la lettera di dimissioni per capire le motivazioni. Noi l'abbiamo saputo questa sera, ma l'ho detto dopo, giusto anche per impostare un lavoro proficuo nei rapporti fra maggioranza e minoranza rispetto alla trasparenza degli atti amministrativi. Grazie.
Allora, la lettera di dimissioni era citata nella proposta di delibera. Quindi non era presente perché non era un allegato, si può sempre naturalmente fare la richiesta di accesso agli atti. Okay.
Se comunque non ci sono questioni in ordine all'incompatibilità o osservazioni di altro tipo, procederei insomma con la surroga del consigliere Cal Denis e con l'ingresso in consiglio del dottor Dal Ponte Federico. Possiamo procedere con... la votazione. Favorevoli? All'unanimità, quindi non ci sono astenuti né contrari. Il dottor Dal Ponte può prendere posto. Prego. Sì, sì. Votiamo anche l'immediata Votiamo sullo stesso punto anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Non ci sono contrari o astenuti. Veniamo al punto 3 all'ordine del giorno, che è l'assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2025 e contestuale verifica degli equilibri di bilancio. Allora, su questo punto mi sento onestamente di spendere qualche parola, non dico qualche parola a caso, ma deriva dal fatto che questa scadenza di luglio è una scadenza, diciamo, prevista per legge, l'assestamento generale del bilancio e la contestuale verifica degli equilibri. Perché dico questo? Perché sostanzialmente so che comunque era oggetto di un chiarimento che era stato richiesto dal capogruppo di minoranza. Ad oggi i documenti che sono stati comunque già condivisi con la minoranza e che attengono a questo punto all'ordine del giorno sono sostanzialmente quello che è la logica conseguenza delle scelte amministrative fatte dalla precedente amministrazione. Come dicevo poc'anzi, è un momento, diciamo, è un termine imposto dalla legge, per cui ad oggi, a 20 giorni dall'insediamento tra l'altro di questa amministrazione, perché l'esame di questi documenti è iniziato alcune settimane fa, non ci sono state da parte di questa amministrazione delle prese di posizione, delle scelte che siano andate comunque a influire su questi documenti, perciò tutto quanto è contenuto negli assestamenti, nel bilancio di previsione e le variazioni di bilancio sono sostanzialmente una prosecuzione di quelle che erano stati gli indirizzi della precedente amministrazione. Le uniche variazioni che eventualmente possono risultare sostanziali sono comunque quelle che sono state richieste dagli uffici tecnici, sempre per comunque dare continuità a quelle che erano state le indicazioni dell'amministrazione che ci ha preceduto. Per cui su questo punto insomma non credo che ci siano particolari questioni da chiarire, tuttavia per qualsiasi cosa abbiamo qua anche il responsabile di area, per cui eventualmente se c'è nello specifico qualche domanda che volete porre siamo a disposizione. Il revisore, come avrete potuto vedere, comunque ha dato parere favorevole, per cui ad oggi insomma non dovrebbero esserci particolari, diciamo, problematiche che possano dare adito insomma ad eventuali chiarimenti. Ad ogni modo, ripeto, darei comunque la parola al nostro ragioniere, la signora Carmen Facchin, perché comunque magari ci illustra quello che è stato il parere del revisore e quello che è stato il suo parere rispetto a questi documenti. Dopodiché, se avete delle domande nello specifico, siamo qui per rispondere. C'è una sedia per Carmen.
Buonasera a tutti. Niente, appunto, questa è la variazione di assestamento, quindi va a rivedere un po' tutte quelle che sono le poste sia di entrata che di spesa del bilancio comunale. Dalla verifica non sono emerse situazioni di squilibrio. I responsabili di area hanno comunque anche fatto una verifica sulle tempistiche sia dei lavori pubblici sia di eventuali debiti fuori bilancio e hanno dichiarato che non ci sono. Sì, grazie. Non ci sono a oggi debiti fuori bilancio e il cronoprogramma delle opere sta procedendo come da previsione, diciamo, di inizio anno. Con l'occasione si fa anche una verifica sia della situazione di cassa che della gestione dei residui e della situazione approvata con rendiconto e anche in questo caso il bilancio dell'ente è in equilibrio. Non so se volete un'analisi delle singole voci del prospetto di variazione oppure se... Sì, quindi per quanto riguarda le entrate, le maggiori, c'è stata un'applicazione dell'avanzo di amministrazione per 5.709 euro, che è quello l'avanzo accantonato per il pagamento del TFR del sindaco uscente. Per quanto riguarda le entrate tributarie abbiamo maggiori entrate per 15.000 euro, che sono addizionale comunale all'IRPEF. E poi abbiamo, per quanto riguarda i trasferimenti statali, i contributi per l'asilo nido di 38.341 euro e il contributo per il trasporto degli alunni disabili di 17.000 euro, che sono stati destinati in spesa il contributo all'asilo nido allo Zalivani e il contributo di 17.000 euro invece va a finanziare quello che è già il costo del servizio di trasporto scolastico che il Comune sostiene. Per quanto riguarda le entrate extratributarie abbiamo maggiori entrate per quanto riguarda il canone unico di 32.000 euro quest'anno, che va ad aggiungersi a una variazione già fatta precedentemente, quindi insomma in totale abbiamo un 60.000 euro in più rispetto alla previsione iniziale. Abbiamo maggiori entrate dai servizi cimiteriali, quando è stata fatta un'operazione di invio delle lettere per le concessioni scadute, e abbiamo maggiori entrate dai sovracanoni Enel già incassati per 13.000 euro. È stata poi prevista l'entrata già incassata dei dividendi del BIM per 39.800 euro, che vengono confermati come l'anno scorso. E per quanto riguarda l'entrata in conto capitale abbiamo maggiori entrate dall'ente Parco Dolomiti per 25.000 euro, che sono stati destinati alla sistemazione del sentiero Val Salere, e abbiamo invece una minore entrata di 8.500 euro, che era il contributo previsto inizio anno per i libri della biblioteca, quindi è stato tolto anche in spesa il contributo, che però è stato finanziato in parte poi con fondi propri di bilancio. Invece di avere 9.000 euro ne abbiamo 5.000, ma tutti di fondi di bilancio. E questo, poi sempre sulle entrate per investimenti abbiamo 15.900 euro derivanti dal trasformazione di diritto di superficie in diritti di proprietà e maggiori entrate da oneri di urbanizzazione per 24.500 euro. Gli oneri di urbanizzazione sono stati tutti quanti destinati a spese correnti non ripetitive, quindi manutenzioni del territorio al titolo primo. Per quanto riguarda le spese, vediamo un attimo le voci più importanti. Vabbè, abbiamo un adeguamento del capitolo dell'indennità degli amministratori dovuto al fatto che certi amministratori sono dipendenti o meno, insomma cambia l'importo dell'indennità e quindi è stato fatto quell'adeguamento lì. Abbiamo un'integrazione di 16.000 euro per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio, manutenzioni straordinarie richieste dall'ufficio tecnico. Avendo aumentato il canone in entrata, il canone unico, aumenta anche il capitolo dell'aggio per la riscossione in proporzione, abbiamo 9.000 euro di quello. Poi abbiamo spese di progettazioni per alcune progettazioni che erano previste e che si voleva portare a termine nel corso dell'anno. Poi abbiamo maggiori spese personali in convenzione nel pluriennale e poi cosa c'è ancora? Vabbè. Manutenzione dei mezzi, 4.000 euro, contributo, rimborsi IMU per 2.000 euro da dover dare ai cittadini. Poi abbiamo manutenzione delle scuole, quindi abbiamo una riparazione del tetto dell'asilo di Via Zattieri con una spesa preventivata di 5.000 euro e maggiori spese però anche per quanto riguarda il servizio mensa di 6.700 euro. In varie missioni di bilancio abbiamo comunque un risparmio per quanto riguarda le utenze rispetto alle previsioni inizio anno, perché eravamo stati un po' più pessimisti di quello che è stato in realtà. E sempre sulle scuole poi abbiamo messo 14.000 euro per quanto riguarda l'imbiancatura delle scuole di Canevoi, che era anche questa una cosa già concordata a inizio anno, e una maggiore spesa di trasporto e mensa che nel pluriennale va attorno ai 34.000 euro, perché stiamo uscendo con la nuova gara d'appalto e col prezzo messo a base d'asta servono 34.000 euro in più per poter garantire il servizio. Poi abbiamo maggiori spese per quanto riguarda la cultura di 4.000 euro per quanto riguarda le attività che farà la biblioteca e per il teatro di 3.100 euro. Appunto, i libri della biblioteca abbiamo detto che sono finanziati per 5.000 euro. Abbiamo poi dei lavori al titolo secondo relativi al completamento del palmarès, quindi lo sporto, gli spogliatoi e una sostituzione di una porta che era già stata prevista precedentemente, ma le somme stanziate non erano sufficienti, quindi è stato adeguato il capitolo a 12.000 euro. Poi cosa c'è ancora? Il capitolo delle progettazioni, degli incarichi legati al PI, che sono stati messi 48.000 euro, perché ci sono un po', già anche questo, c'è la microzonizzazione sismica già prevista inizio anno, per la quale era stato concesso un contributo, la redazione della relazione rischio incendi rilevanti relativi al PEP della Beifin, anche questa era una cosa iniziata prima, e l'incarico sempre che verrà dato per, a seguito dell'approvazione del nuovo PI, anche il valore delle aree ai fini IMU dovrà cambiare, quindi verrà dato anche quell'incarico lì. E c'è poi l'incarico per quanto riguarda la gestione del fotovoltaico, quindi una gestione sia dal punto di vista burocratico che proprio tecnico per vedere poi che gli impianti funzionino e ci permettono di incassare quello che abbiamo previsto a bilancio. Come poi abbiamo detto che c'è il lavoro della Valsalere finanziato dal Parco Dolomiti. C'è un cambio, ininfluente, nel senso che cambia da segnaletica verticale a orizzontale di 10.000 euro e una manutenzione, sempre manutenzione della viabilità, sempre di 7.000 euro richieste dall'ufficio tecnico, in previsione un maggior contributo per la protezione civile di 1.500 euro, il contributo dello Stato per lo Zalivani, abbiamo già detto. C'è un'economia per quanto riguarda, ma anche una minore entrata, il fondo affitti di 10.000 euro che non è stato finanziato, quindi è tolta l'entrata e tolta anche la spesa. E sui lavori cimiteriali abbiamo messo 12.000 euro per concludere quell'attività che lo stanziamento iniziale di bilancio non permetteva di concludere, quindi con altri 12.000 euro riusciamo a fare i lavori che erano previsti di fare sui cimiteri. E basta, questo è, diciamo, queste sono le voci principali, insomma, della, della variazione.
Domande?
Allora, sì, grazie intanto, grazie della disponibilità a spiegarci. Ecco, è l'esempio pratico che se magari io l'avevo fatto, ha fatto un presente al vostro capogruppo Fontana, se riprendiamo il modello, diciamo, dell'assessore al bilancio precedente, in cui all'interno della commissione programmazione vengono spiegati puntualmente le dinamiche anche di PEG, non solo di missione, ma insomma un po' più nello specifico, ci diamo tutti la possibilità di votare in maniera più consapevole, perché una volta esploso il PEG, come ha fatto la Carmen qui insieme a noi, si capisce insomma che siamo perfettamente in linea con quello che era gli obiettivi dell'amministrazione precedente e tutti gli obiettivi da completare. La cosa importante è che questi sono gli equilibri di bilancio e quindi di fatto quello che emerge in maniera molto chiara è che non ci sono squilibri di bilancio, non ci sono debiti fuori bilancio, non ci sono, il programma delle opere sta procedendo in maniera corretta, io ripeto, la cassa è sufficiente, non ci sono mai anticipazioni di cassa, a dire la verità negli ultimi 10 anni non ci sono mai state anticipazioni di cassa. Il revisore dei conti dice che il bilancio e la variazione è ok, quindi le notizie infondate anche durante la campagna elettorale che il bilancio del Comune di Ponte era disastrato, in condizioni pessime, possiamo stare tutti molto più tranquilli, e io lo sono prima di tutti perché sono innanzitutto un cittadino di Ponte e mi ero quasi preoccupato. Oggi abbiamo la notizia ufficiale che il bilancio è sano e che abbiamo, non il sottoscritto che non era con l'amministrazione precedente e faceva altro, ma che l'amministrazione precedente guidata da Vendramini ha lasciato un bilancio in ordine, e questo è bene, in continuità amministrativa è un bene per i cittadini. Io credo che questa sia la cosa più importante della giornata di oggi. Poi gli obiettivi di completamento, anche su questo vi diamo atto di continuare nel programma delle opere, insomma, perché è chiaro che gli spogliatoi di Polpert vanno finiti con quelle piccole migliorie che vanno fatte, è chiaro che i soldi del parco vanno usati, che il contributo all'asilo Zalivani va sicuramente concesso, e quindi da questo punto di vista ci attendiamo di capire anche la nuova conformazione della Giunta, perché come sapete le indennità degli amministratori storicamente sono sempre state oggetto di valutazione attenta da parte dei cittadini, qui c'è una variazione in aumento delle indennità, ma poi credo farete delibere di Giunta e tutto quanto concerne anche la distribuzione delle indennità rispetto alla vostra giunta, però la cosa più importante di oggi era questo. Quindi da una parte una richiesta, mantenere quello spirito costruttivo e quindi quella modalità di lavorare insieme durante le commissioni di programmazione, capisco che oggi non c'era e quindi Fontana mi ha risposto e quindi oggi non c'era, abbiamo surrogato per così dire, senza offesa ovviamente alla capo dell'ufficio ragioneria, la commissione di programmazione con l'esposizione qui in aula, nella sede del Consiglio Comunale, però sarà bene insomma che nel futuro riprendiamo quel filo conduttore all'interno delle commissioni di programmazione. Però la cosa che mi interessava sottolineare è insomma che consegniamo, l'amministrazione Vendramini consegna un comune sano, quindi con tutte le possibilità poi, in base alle scelte che vedremo nel prossimo punto del programma politico della vostra amministrazione, insomma, vi dà questa serenità di continuare a migliorare la qualità di vita dei servizi del Comune di Ponte nelle Alpi, sapendo insomma che è una comunità che ha basi solide anche da un punto di vista economico-finanziario. Quindi io credo di poter anche aggiungere già la dichiarazione di voto, guardo i colleghi, insomma, che sarà ovviamente favorevole, visto che tutto quello che è stato esposto, adesso l'abbiamo capito, è in linea con quello fatto dell'amministrazione precedente. Grazie.
Posso aggiungere una cosa? Posso aggiungere?
Faccia la battuta.
No, nel senso che la responsabile Carmen, visto il Consiglio Comunale, diciamo, del precedenti, no? ogni Consiglio Comunale qua diceva una variazione di bilancio, quindi lei qui rischia di perdere il posto ogni volta, conviene aggiungere una sedia lì, oppure forse sarebbe meglio avere un assessore di bilancio.
Non ho sentito perché era rivolto dall'altra parte.
No, ho detto che siccome almeno i precedenti 5 anni ogni consiglio comunale ci sarà una variazione di bilancio, purtroppo è una delle critiche che ci faceva tra l'altro sempre Levis. Credo che lei rischia di perdere ogni volta la sedia, o mettiamo una sedia lì, oppure meglio, forse sarebbe meglio avere un assessore al bilancio.
Guardi, ovviamente mi aspettavo questo tipo di battuta, chiamiamola così. Concordo con lei, ho già chiarito forse alla stampa, ma lo chiarisco anche questa sera, che ovviamente tutte le materie che non sono state assegnate ad un assessore nello specifico rimangono in capo al sindaco. Io volutamente ho mantenuto, diciamo, la, per così dire, competenza in tema di bilancio, perché comunque da un mese che, insomma, lavoro a stretto contatto con Carmen, è una tematica di cui comunque ho cognizione, ritengo sufficiente, probabilmente diventerà totale. Sono materie che ho studiato, i bilanci li ho letti svariate volte. Sicuramente il bilancio pubblico differisce dal bilancio privato, ma questo non comporta una mancanza di capacità di lettura. La volontà di mantenere il bilancio in capo a me è proprio perché io sono qui tutto il giorno, sono a stretto contatto con gli uffici, voglio avere esattamente il controllo di quelle che sono le entrate e le uscite e le possibilità di migliorare, per cui, per rispondere alla sua domanda, sicuramente tecnicamente forse un assessore al bilancio potrebbe essere stato più valido, ma la scelta assolutamente di tenerlo in capo al sindaco è stata una scelta consapevole, è stata una mia volontà precisa, per cui da questo punto di vista, insomma, spero di aver chiarito quantomeno ai cittadini di Ponte quella che è stata la volontà specifica nel caso specifico, nella tematica specifica. Detto questo, rispondo anche un attimo al capogruppo di minoranza. Sicuramente da parte nostra, ma come ho detto fin dal primo consiglio comunale, c'è ampia volontà di confronto. La commissione programmazione, che verrà comunque istituita nel consiglio comunale odierno, ne discutavamo tra l'altro poc'anzi con gli altri consiglieri, avrà sicuramente la finalità di aprirsi al confronto, anche per comunque costruire insieme quelle che eventualmente possono essere le linee di governo da qui in avanti. Sicuramente verrà convocata a brevissimo, in ogni caso riteniamo di poterla convocare ogni volta che si dovesse tenere un consiglio comunale, quindi prima dei consigli comunali assolutamente verrà convocata la commissione di programmazione, proprio per avere la possibilità di confrontarsi anche con i membri della minoranza su quelle che possono essere le linee. Per cui da questo punto di vista, ecco, confermo la disponibilità da parte nostra di continuare a mantenere attiva la commissione e di farlo in questi termini. C'è dell'altro? Quindi a questo punto, Angelo, non so se volevi.
Grazie, Carmen.
Il capogruppo Roger è un politico navigato. E tra poi, e non riporta esattamente quanto da noi detto in campagna elettorale e quanto è successo nei 5 anni che ci hanno preceduto. Nessuno mette in dubbio che questi equilibri di bilancio hanno la regolarità contabile e siano in equilibri di bilancio. Noi in campagna elettorale e nei 5 anni precedenti abbiamo sempre sostenuto che la nostra società partecipata, ma credo che tutti i cittadini qua presenti abbiano potuto leggere le cronache dei giornali, è dovuta passare per delibere di giunta con, preciso, aperte virgolette, debiti fuori bilancio. Quindi questo comune ha dovuto risanare Ponte Servizi. È acqua passata, siamo tutti contenti, non voglio tediare i cittadini, ma vanno riportate le cose come vanno dette. Mi si dice, ci dicono, che la passata amministrazione porta in dote a questa amministrazione i conti in ordine. Noi non abbiamo volutamente, e dico volutamente, designato i referenti in segno all'Unione Montana, perché siamo desiderosi che il precedente sindaco ci porti i conti dell'Unione Montana, così da valutare tutti assieme, e spero che vi riconvoco qua tutti in modo simpatico se volete, e valuteremo la contabilità dell'Unione Montana. Grazie.
Se permetti, tra l'altro, Angelo, farei un'altra precisazione sempre ai cittadini qua presenti, perché non vorrei che magari passasse l'equivoco, non c'è stato un aumento delle indennità dovute agli amministratori, o meglio, non è un aumento deliberato da questa amministrazione. La variazione deriva semplicemente dal fatto che in questa giunta ci sono degli assessori che sono liberi professionisti e che quindi in quanto tali ovviamente per legge hanno diritto all'indennità cosiddetta piena. È ovvio che la contropartita di questa cosa qua è una quasi totale, mi verrebbe da dire, nell'ultimo mese e mezzo, disponibilità di questi assessori, che sono quindi anche dei professionisti. Mi riferisco all'assessore avvocato Mariangela Sommacal e ovviamente alla sottoscritta, che non essendo dipendenti godono di indennità piena, ma questo non significa, che vorrei insomma sfatare qualsiasi dubbio che possa emergere, che ci sia stato un aumento da parte nostra. Anzi, ad onor del vero, proprio per volontà nostra comunque abbiamo mantenuto quelle che erano state le riduzioni alle indennità previste dalla precedente amministrazione, per cui insomma ci tenevo a chiarire questa cosa in modo che non ci fossero dubbi sul punto. Detto questo, se non ci sono altre domande, passerei alla votazione sul punto, sugli assestamenti al bilancio di previsione 2024-2025 e sugli equilibri di bilancio. Favorevoli? Unanime? Non ci sono astenuti, non ci sono contrari? Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera, quindi se ci sono favorevoli, astenuti e contrari non ce ne sono. Passiamo adesso alla discussione sul punto 4, che è l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso di questo mandato, ai sensi dell'articolo 46,3 del decreto legislativo 267 del 2000. Di cosa si tratta in sostanza? Si tratta insomma di quelle che sono ovviamente le linee di programma che intende mettere in campo questa amministrazione, non altro che quelle che sono state anche insomma le linee delineate nella proposta di programma amministrativo che è stato esposto nel corso della campagna elettorale. Questo perché? Perché comunque quella che è la nostra volontà, quella che vuole essere la nostra azione politica, ovviamente rispecchierà in toto quella che è stata ovviamente l'esposizione durante i mesi di campagna elettorale. Perché dico questo? Mi richiamo un attimo anche al cappello introduttivo di quello che era il nostro programma amministrativo, perché riteniamo che proprio nella realtà di Ponte nelle Alpi si svolgano quelle che sono appunto le nostre vite e si concretizzino quelle che sono le nostre aspirazioni. In questa dimensione quello che noi ci siamo proposti sin dall'inizio della campagna elettorale è quella di ripensare, e da qui insomma anche, come ho spesso detto, deriva il nome di quella che voleva essere, che è la nostra lista, rinnovare insieme la nostra amministrazione, i servizi essenziali e il posizionamento del Comune nel contesto provinciale. Ne abbiamo avuto comunque prova in queste settimane di amministrazione, l'importanza che ha comunque il Comune di Ponte nelle Alpi anche a livello provinciale, i ruoli che ricopre il Comune di Ponte nelle Alpi anche a livello provinciale, quindi l'importanza di assolutamente mantenere ferma quella che è la nostra posizione in diversi ambiti. E qui che comunque in ogni caso, calandoci in quella che è la dimensione reale, riteniamo di dover ritrovare quella cultura della solidarietà del volontariato. Come abbiamo detto anche in campagna elettorale, l'amore per il sapere, un nuovo equilibrio tra contesto urbano, ecologia e sostenibilità. Perché? Perché quello che comunque abbiamo sempre tenuto a rimarcare, ciò su cui abbiamo sempre posto l'attenzione, è quello che secondo noi è venuto un po' a mancare, ma anche per contingenze ovviamente non solo di tempo, della quotidianità, no? Si è perso un po' il senso di quelle che noi abbiamo un po' definito le piccole cose. Per questo riteniamo che sia necessario tracciare quella che noi abbiamo definito una nuova frontiera, ricominciare a viverci, a riconoscerci come comunità. Un ampio spazio in questo senso, infatti, abbiamo ritenuto di dare alle politiche sociali, alla cultura, allo sport. Questo, comunque, ripartendo da quello che abbiamo sempre detto, sono quelle che abbiamo definito le piccole cose, perché sono quelle che secondo noi fanno la differenza e sono il simbolo di quella che vuole essere un'attenzione a 360 gradi che non lascia esclusa nessuna zona del nostro territorio e che è simbolo della concretezza capillare che vogliamo realizzare nel comune di Ponte nelle Alpi. Ovviamente questa è una grossa responsabilità, anche se può sembrare banale. In realtà è diciamo una grossa responsabilità perché di fatto, per quanto ci riguarda, si fonda su quella che è la condivisione di quelle che sono le scelte, il confronto e questo per quale obiettivo? Per ridurre quelle che sono le distanze, distribuire meglio le risorse, valorizzare le singole realtà, elevare gli standard dei servizi in ogni luogo dell'area comunale e quindi è una responsabilità che noi sentiamo forte, quella di aprire, come abbiamo sempre detto e come hanno ricordato anche i consiglieri di minoranza, aprire al confronto, ma non soltanto tra di noi, ma anche con quella che è tutta la comunità. Credo, insomma, per quanti, non so, di voi abbiano potuto passare in comune in questo mese, di averne già dato un minimo di dimostrazione, nel senso che le porte dell'ufficio sono aperte quotidianamente. Molti di voi, cittadini di Ponte nelle Alpi, sono già passati in svariate occasioni anche a riferirmi di diverse problematiche, a confrontarsi con me su determinate cose e questo vuole proprio essere, diciamo, il primo passo di quella che è la nostra volontà di ascoltare prima di tutto. Da questo punto di vista, quindi, come dicevo poc'anzi, è il dialogo quello che è l'obiettivo principale del nostro mandato. Ciò non toglie che ovviamente in questo contesto, come abbiamo sempre detto, ci prefiggiamo anche degli obiettivi che sono ovviamente molto più importanti, non solo a livello di sociale, non solo a livello di sport, non solo a livello di cultura, ma anche di opere pubbliche. Proprio perché, come abbiamo sempre dimostrato, riteniamo di essere una squadra a tutti gli effetti, anche in questo Consiglio Comunale abbiamo deciso di dare spazio in un numero più ristretto a quelli che sono i principali attori dell'amministrazione in questo frangente, che sono gli assessori in carica per le varie aree di competenza, per cui per quanto riguarda nello specifico alcuni temi che intendiamo assolutamente portare avanti nel nostro mandato amministrativo, lascerò la parola a ciascuno di loro per una breve illustrazione di quelle che sono i programmi specifici nelle aree di competenza, a partire dall'assessore vice sindaco Angelo Levis per quanto riguarda i lavori pubblici, la mobilità e la sicurezza.
Faccio prima un giro veloce, se no parlo sempre io. Parto con qualcosa che ci caratterizza e che durante la campagna elettorale abbiamo marcato enormemente. E credo, se riusciremo a trovare un accordo con la minoranza da discuterne prima, sarà oggetto del prossimo Consiglio Comunale, che è una rimodulazione degli extra oneri perequativi. La precedente amministrazione, giusto per fare un piccolo, ci aveva informato che al fine del proprio mandato avremmo portato a termine quello che era il piano di interventi, piano che molti di voi cittadini di Ponte nelle Alpi hanno aderito. In realtà, un'altra falsa promessa, al termine del mandato abbiamo solo adottato il piano di interventi, ma non abbiamo approvato, tant'è che voi ancora non potete fare nulla. Fortuna vostra, dico io, abbiamo vinto noi e noi andremo a cambiare quelli che sono gli extra oneri, cioè quegli importi che chi di voi ha fatto domanda dovrà pagare come perequazione per quella cosa che ha chiesto. Quindi lasceremo in tasca vostra più denaro. Perché facciamo questa operazione? E la facciamo rimodulata su tutti gli ambiti? Perché riteniamo che questi anni ha avuto un'esplosione dell'inflazione, i costi sono aumentati enormemente e perché riteniamo che vada sostenuta la riqualificazione degli edifici. Infatti ci concentreremo particolarmente, ma vi ripeto, avremo modo di confrontarci con la minoranza, anche su quelle che sono le riqualificazioni urbanistiche, cioè gli annessi rustici, aprendo anche alcune caratteristiche come la disabilità, andando incontro a quegli aspetti più particolari o a quelle persone che maggior disagio soffrono. E quindi rimodulazione degli oneri perequativi come prima grande mossa di questa amministrazione al prossimo Consiglio Comunale. Questo ci porterà così all'adozione, approvazione del piano degli interventi, speriamo entro la fine dell'anno. Avete sentito appena adesso che sul ridistribuzione degli equilibri di bilancio si è dovuto dare ancora alcuni incarichi a dei professionisti, in particolare per quelle sono le zonizzazioni sismiche, ma crediamo che per la fine dell'anno andremo a concludere questo importante tassello, iniziato credo nel 2008 e vede finalmente la luce nel 2024, ma che darà vivacità edilizia al nostro comune. Lavori pubblici, alcune opere le portiamo avanti ben incardinate, altre opere non sono ben incardinate. Proprio oggi abbiamo fatto una discussione con il PNRR, diciamo che ci sono molte cose da sistemare e da inquadrare e da capire chi gestirà questi famosi alloggi di co-housing presso la Casa del Sole, però progetto a cui noi teniamo molto e che porteremo avanti sicuramente pur con le difficoltà che si stanno incontrando. Abbiamo marcato bene sui giornali, ma vedo che l'ho trovato anche nel programma amministrativo della nostra controparte politica, quella che noi riteniamo una nuova formulazione offerta ai medici di base, perché in campagna elettorale noi abbiamo avuto riscontro in tutte le frazioni che la sede così ubicata non viene incontro alle vostre esigenze. Io ho incontrato i medici che hanno voluto incontrarmi e abbiamo concordato con loro che è opportuno che noi facciamo una proposta, poi sarà ai medici valutare se quella proposta che noi faremo ed è quella di trovare uno spazio in questa nuova cittadella di servizi e poi magari, possibilmente, se qualcuno di loro donerà qualche ora a ritornare sulle frazioni in cambio di un canone agevolato. I medici che ho incontrato mi hanno detto attendiamo questa proposta. È tutto in divenire perché voi sapete che fra qualche mese forse avremo anche una carenza di medici, sarà da capire anche se loro riusciranno a mantenere questa tipologia di servizio e quindi comunque noi lavoreremo per quello che abbiamo detto in campagna elettorale, cioè cercare di creare un centro di poliambulatoriale per i medici alla cittadella di servizi. Sottopasso, giusto per citare i due tre più importanti e poi faccio un sorvolo a volo d'angelo perché le opere sono tante ancora da concludere e tante da mettere in cantiere. Sottopasso di Polpet, abbiamo sì un finanziamento, ma abbiamo un finanziamento di 1 milione di euro, non per merito dell'amministrazione precedente, ci tengo a sottolineare, ma come opera di ristoro della protezione civile a seguito di danni di maltempo, ma l'intervento prevede una spesa di 2 milioni e 7. Quindi il resto di fonti vanno reperiti e ci stiamo lavorando, insomma. Poi c'è anche la copertura dello stadio che presenta, c'è l'ordinanza delle criticità, budget 1 milione di euro, da capire dove ritrovarli. E non nascondo, perché gli uffici ce l'hanno detto come prima, noi ci troviamo in una sede, e io qua critico l'amministrazione precedente, che aveva avuto un finanziamento di bilancio di 500.000 euro per la messa in sicurezza sismica, perso, perché se qua succede un terremoto, signori miei, qua siamo a rischio. Questa è una sede che non ha la sicurezza sismica. Qui ci lavorano 40 dipendenti, ci vengono i cittadini, abbiamo perso un finanziamento e noi ci troviamo da capo a decidere come risistemare questa sede. Quindi le cose che ci hanno lasciato non sono proprio rose e fiori. Chiudo le opere pubbliche e sorvolo un attimo quelle che sono le altre mie competenze. La Polizia Locale e la Sicurezza. Questa è un'altra linea di mandato che ci caratterizza, secondo me, fieramente. Va spiegata bene, però, perché nei nostri incontri con le con voi forse non sempre e non tutti l'hanno capita bene. Giornalisticamente si dice DASPO. In realtà noi andremo a cambiare il regolamento di polizia urbana per permettere alle forze di polizia, polizia locale e tutte le altre, di avere maggiore efficacia verso quei fenomeni di degrado che possono essere il vagabondaggio, può essere bere alcolici nei parchi, e che prevede l'allontanamento immediato. Questo non significa che noi andiamo a incidere verso fasce disagiate della popolazione, tutt'altro, noi andiamo a colpire quei fenomeni già espressi. Questo si esemplificherà, credo, già nei prossimi mesi e per la fine dell'anno mi riprometto di portare, spero sempre con l'aiuto della minoranza e con il contributo, a una modifica del regolamento di polizia urbana. Sulle società partecipate, altra cosa di mia competenza, diciamo che lì il percorso è stato delineato, noi siamo contentissimi di questo percorso perché avevamo sempre sostenuto che eravamo l'unico comune in provincia di Belluno che aveva una società propria per la raccolta differenziata, tutti gli altri erano un agglomerato di comuni, quindi non si è fatto altro che fare quello che noi avevamo sempre detto di fare. Sui trasporti l'impegno è gravoso perché... sappiamo le difficoltà del trasporto pubblico, la carenza di pulmini, ma cercheremo in tutti i modi di implementare quello che sono i servizi, soprattutto verso le due aree, diciamo, periferiche del nostro territorio, che sono il Coi de Pera e l'Oltrerai. Sulla sicurezza invece della viabilità, ci tengo a dire che, per quanto possibile, con la finanza pubblica locale, metteremo in sicurezza i marciapiedi, non so chi di voi ha visto, abbiamo fatto un proseguo di quello che era, lasciatemelo dire, un'interrogazione nostra perché non era nel vostro programma, però fatta propria dall'attuale minoranza e noi conclusa con il progetto esecutivo definitivo a Coi de Pera. Ma non solo lì, cercheremo di vedere anche in centro di Ponte quella che è, diciamo, una sostenibilità ciclopedonale, cioè un rafforzare quella che è la viabilità debole, cioè ciclisti e pedoni, rispetto a quella che è la mobilità veicolare. E non vi tedio altro, poi se ci sono domande proseguo, lascio la parola ai miei colleghi assessori, grazie.
Grazie Angelo. Passo la parola all'assessore Francesca Bortoluzzi, assessore alla cultura e turismo e attività produttive.
Buon pomeriggio a tutti, mi perdonerete se leggerò questa sera, però l'emozione di stare da questa parte è tanta. Penso di poter parlare per tutti chi ama questo territorio e questo paese. Probabilmente aspetta da una vita di essere a questo posto e quindi mi perdonerete se questa sera leggerò. Penso appunto di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi quando dico che amministreremo al meglio delle nostre possibilità e con profondo senso civico, per non parlare del senso di responsabilità che ci lega ai nostri cittadini. Consigliere De Pasquale, io leggo in questa chiave anche le dimissioni del nostro consigliere Somacal. Quando abbiamo pensato alle linee programmatiche di quello che sarebbe stato il nostro comune ideale, abbiamo deciso di pensare prima alle piccole cose e poi ai progetti più imponenti, non per mancanza di fiducia o ambizione, ma perché crediamo che il cittadino abbia bisogno in primis di risposte concrete e tangibili. Questo preambolo mi permette quindi di addentrarmi nello specifico agli obiettivi che vorrei portare a termine nei prossimi anni. Partendo dal settore della cultura, ambito al quale tengo in particolar modo, non può che essere citato il Teatro Piero Bondi Paiane, gioiellino a livello provinciale che negli ultimi anni ha visto in maniera direi indiscutibile una crescita, sia grazie al festival promosso dal Comune stesso, sia grazie ai privati che hanno contribuito alla realizzazione di spettacoli con la propria professionalità, e di questo bisogna dare atto e merito a chi ci ha preceduti assolutamente. Proprio riconoscendo il valore delle professionalità e il lavoro che è stato messo in campo per dare vitalità al nostro piccolo ma grande teatro, vorremmo continuare sul sentiero già tracciato, aprendoci anche a nuove possibilità al fine di incrementare la proposta culturale del Comune. Proprio a questo fine riteniamo essere essenziale il ruolo delle frazioni, che nonostante siano dotate di teatri propriamente detti, offrono ai cittadini spazi interessanti. In questi luoghi vorremmo organizzare laboratori di recupero e diffusione delle arti. Crediamo infatti nel valore degli eventi itineranti, che coinvolgono e mettono al centro le nostre frazioni e gli stessi cittadini, al fine di rinnovare e dare vita a tutti i borghi. Questi possono passare attraverso esposizioni artistiche, ma anche attraverso il recupero delle arti e dei mestieri. Per questo intendiamo istituire giornate dedicate alla diffusione del sapere, in quanto trasmissione di tradizioni e memoria, dalle quali noi non possiamo prescindere come cittadini. Vi è poi la questione relativa alla generosa donazione della casa di Silvestro Boito, presso Polpette. Proprio per il legame che porta naturalmente con sé, vorremmo farla diventare un polo d'attrazione per musicisti. Attorno a questo, usufruendo del già citato teatro della Scuola di Musica, vorremmo far nascere un premio inerente al settore musicale, una rassegna che sia finalmente identificativa del nostro comune. Con l'occasione vi sarebbe la possibilità di andare anche incontro ai cittadini che lamentano una piccola assenza di offerta musicale a teatro. Implementeremo le iniziative che già si svolgono in biblioteca, cercando in particolar modo di coinvolgere ulteriormente i cittadini, assecondando le loro specifiche richieste, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di laboratori ed eventi. Proprio l'ascolto al cittadino è il filo conduttore che ci ha guidato e ci guiderà nel nostro impegno per le attività produttive, che ora più che mai necessitano di supporto e talvolta purtroppo anche conforto, che pare essere venuto un po' meno negli ultimi anni. Ci poniamo come obiettivo quello di consolidare gli strumenti a disposizione dei cittadini, in un'ottica di dialogo tra pubblico e privato, al fine di trovare sinergie che favoriscano lo sviluppo, l'occupazione e l'inclusione sociale. Uno dei primi obiettivi è quello di invogliare e incoraggiare gli imprenditori a investire sul nostro territorio, anche in virtù della posizione strategica che questo ricopre a livello geografico e alla fortunata disponibilità di infrastrutture. Uno sguardo particolare quindi andrà all'imprenditoria giovanile e a quella femminile. Anche in questo frangente il nostro obiettivo è quello di essere un intermediario tra enti promulgatori e cittadini, in modo da essere strumento di informazione e supporto per quanto riguarda la partecipazione ai bandi. Crediamo che sia opportuno riadattare strutture già esistenti per ricavarne spazi di co-working, nei quali liberi professionisti, imprenditori, studenti o chiunque lo necessiti possa operare in totale autonomia e privacy, anche andando incontro a quelle che sono le norme del sempre più diffuso smart working. Per quanto riguarda giovani e disoccupati, vorremmo organizzare corsi di avviamento al lavoro attraverso un percorso finalizzato all'incremento di abilità in più settori e un dialogo efficace fra imprese e cittadini. Certo è che non possiamo e non vogliamo dimenticare chi nel nostro territorio ha già deciso di investire in passato. Saremo quindi molto attenti al sostegno dell'imprenditorialità già esistente sul nostro territorio, caratterizzato dalle micro, piccole e medie imprese. Vogliamo essere un supporto non solo per quanto riguarda la stabilità aziendale, ma anche per quanto riguarda gli investimenti strategici, grazie a progettualità ben calibrate a medio e lungo termine. È indubbio inoltre che l'agricoltura, rappresentata da piccole ma eccellenti aziende sul nostro territorio, sia uno dei settori più rilevanti ed un'attività necessaria per un lancio economico genuino e duraturo per il nostro territorio, che si esplica nelle produzioni di alimenti di elevata qualità, nella manutenzione e nella valorizzazione degli ambienti. La collaborazione intercompartimentale tra i vari settori produttivi permetterà, attraverso risorse mirate, a valorizzare la produzione e lo scambio di prodotti a chilometro zero e a ridurre i costi a carico degli agricoltori stessi, le cui attività verranno dal Comune promosse e messe in rete affinché tutti i cittadini possano fruirne facilmente dei prodotti locali. Il ruolo della natura in questo Comune può risultare molto produttivo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del turismo, altro mio ambito di competenza. Dei più, Ponte nelle Alpi viene considerata semplicemente una zona di passaggio. Noi crediamo invece di poter valorizzare il nostro territorio ponendo un focus sul turismo di tipo naturalistico e sportivo. Ci attiveremo per la formazione di sentieri, di istituzione di guide su percorsi che possano, per varietà, coinvolgere tutte le fasce d'età. Riteniamo che sia di fondamentale importanza lavorare in sinergia con i comuni limitrofi, indicando le strutture in cui alloggiare, ristorarsi e abbattendo, ove possibile, le barriere architettoniche. Proprio valutando la conformazione geografica e la presenza di importanti infrastrutture, quali le stazioni d'uscita dell'autostrada, disporremo il potenziamento delle infrastrutture e delle strutture ricettive, anche alla luce della crescente richiesta di chi lavora nelle zone industriali a noi vicine e in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Promuoveremo l'istituzione dell'albergo diffuso, ovvero recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione degli immobili esistenti, al fine di rendere fruibili per i turisti che verranno a scoprire le bellezze del nostro territorio, anche in linea con la crescente richiesta di quello che è lo slow tourism sempre più diffuso. Se io e che i miei colleghi ci proponiamo di portare a termine gli obiettivi preannunciati tramite le risorse comunali, ma anche grazie a quelle forniteci da reperimento di bandi e fondi e finanziamenti, motivo per cui intendiamo pensare in maniera importante a progettualità non solo a breve ma anche a lungo termine. Concludo con l'auspicio che nell'interesse di entrambe le parti, minoranza e maggioranza, di amministrare il territorio nei migliori dei modi, si possa instaurare un vero rapporto di collaborazione che non sia solamente a parole. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio bellissimo e, lasciatemi dire, anche molto ambito. Non perdiamoci in personalismi, ma costruiamo le migliori progettualità per Ponte nelle Alpi. Insieme possiamo affrontare con successo le sfide presenti e future. Uniti possiamo costruire una comunità più forte e più prospera.
Bravo. Brava Francesca. Grazie Francesca. Cedo velocemente all'assessore Sommacaldo.
Okay. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti così numerosi nonostante ormai il periodo feriale. Sono Maria Angela Sumacal, per chi non mi conosce, appunto assessore alle politiche sociali e ad altre attività del Comune. Per quanto riguarda il sociale, non vi è dubbio che questa amministrazione ponga al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle famiglie, dei giovani e degli anziani. Queste figure, queste persone sono al centro delle nostre proposte di rinnovamento e hanno l'obiettivo di dare un'assistenza e un aiuto concreto alle persone che necessitano di supporto. La salute e il benessere ovviamente delle persone sono tra i beni più preziosi e che una comunità deve preservare, promuovere e tutelare, e per questo noi intendiamo portare avanti un welfare di prossimità che acceleri l'integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie a vantaggio di una concezione più ampia di promozione e sviluppo della salute, dell'assistenza e della cura, attività queste che richiedono un coordinamento tra le politiche sanitarie e sociali con quelle abitative, quelle dell'istruzione e persino con quelle della mobilità. E in quest'ottica uno proprio degli obiettivi che ci proponiamo come amministrazione è quello di sviluppare e valorizzare ancora di più l'infermiere di prossimità, che in attualità copre purtroppo un ambito molto ristretto, poche ore di attività sul territorio, ma che noi vorremmo rendere strutturale e con finalità molto più ampie, con semplice controllo su quelle che sono le condizioni di salute delle persone, ma anche possa dare un aiuto concreto a chi quotidianamente necessiti di un supporto da questo punto di vista, dal punto di vista sanitario. Intendiamo anche promuovere programmi di sostegno alle famiglie, come la consulenza e il sostegno genitoriale, attraverso l'istituzione dello sportello psicologico che è fortemente voluto dalla nostra consigliera Buzzo Contin, che possa appunto fornire gratuitamente un supporto a tutte le persone di tutte le età ovviamente, ma questo è uno sportello rivolto soprattutto alle famiglie, ai giovani, agli adolescenti che necessitano di supporto appunto e che magari non hanno la possibilità dal punto di vista economico di rivolgersi a un professionista privatamente. Altrettanto imprescindibile riteniamo essere l'alfabetizzazione digitale attraverso uno sportello per l'aiuto alle persone più anziane e non solo all'educazione informatica. Questo progetto, che è proprio un progetto diciamo di digitalizzazione intergenerazionale, ha lo scopo di mettere in contatto i giovani e gli anziani, fare in modo che i più giovani, vedo che qualcuno annuisce, possa insegnare. Sviluppiamo un progetto molto apprezzato e che vogliamo continuare a portare avanti e portare avanti attraverso la consulta dei giovani, anche questo progetto fortemente voluto dalla nostra consigliere Bortot, Matilde Bortot, la più piccola del gruppo, tant'è che prossimamente appunto verrà anche istituita la consulta dei giovani, e proprio che ha come scopo quello di porre in contatto, in stretto contatto, le diverse generazioni e dare un supporto reciproco sia ai giovani che alle persone di un po' più più agile, adesso si dice così. Un altro obiettivo, un altro progetto che vorremmo portare avanti, anzi promuovere, è quello di rendere obbligatorie dei corsi di primo soccorso in tutte le scuole, sia dalla scuola primaria che ovviamente alla secondaria di primo grado, per far sì che appunto tutte le persone, ma fin dalla più giovane età, siano in grado di assumere delle decisioni nel caso ci si trovi di fronte a una persona che ha delle difficoltà ovviamente dal punto di vista sanitario. Tra i nostri obiettivi vi è anche ovviamente lo sviluppo e la riqualificazione della casa di riposo, come diceva prima il consigliere Levis, l'assessore Levis, si rende sempre più necessario, perché questa è proprio una richiesta che proviene dalla popolazione, la realizzazione di formule abitative di vita autonoma che si rivolgano sia a persone anziane fragili, ma anche persone anziane sole, che hanno la necessità, la voglia di continuare a vivere in un contesto familiare, ma che necessitino nel contempo di poter godere di un'assistenza anche medica sanitaria nel caso in cui si renda necessaria. Per cui uno dei nostri obiettivi è appunto realizzare, anche attraverso i fondi che ci sono già stati stanziati, PNRR, o attraverso altri fondi di cui siamo sempre a caccia, di reperire appunto questi fondi per la realizzazione di questo tipo di realtà abitative, ecco, che possono comunque garantire una serena vita, però sempre appunto con la garanzia che in caso di necessità ci sia qualcuno che possa fornire il supporto necessario. Non meno importante per noi è ovviamente dare continuità al servizio delle pubbliche energie, implementando l'attività con l'obiettivo di realizzare se possibile le comunità energetiche e rendendo anche più efficienti, quindi migliorando anche l'efficienza energetica degli edifici comunali attraverso i fondi del PNRR se possibile o sempre grazie ad altri bandi. Intendiamo valorizzare, e anche questo è un progetto molto caro a Matilde, l'attività, gli eventi con l'attivazione di Green Event, e se possibile vorremmo riuscire a entrare a far parte dei comuni plastic free, quindi con il tempo riuscire ad abolire per quanto possibile l'uso e l'abuso soprattutto della plastica nel nostro comune. E come dicevo prima, è anche obiettivo, anzi abbiamo già in programma, di istituire la consulta giovani, proprio per dar voce e cominciare anche e permettere anche ai giovani e giovanissimi, tant'è che la consulta si rivolge ai giovani dai 14 ai 35 anni, di cominciare a capire, comprendere e possibilmente far parte anche del governo del nostro territorio. E da ultimo vorremmo realizzare, come diceva già la consigliera Bortoluzzi, dei centri di aggregazione in tutte e tre le macro aree del nostro comune, quindi non solo la zona centrale ma anche la zona dei COI e dell'Oltrerai, e abbiamo già fatto un sopralluogo nei diversi immobili del comune, abbiamo valutato le potenzialità di ognuno e stiamo cercando di poter sfruttare questi edifici, questi luoghi, come luoghi di aggregazione per tutte le fasce d'età. Ovviamente ci sono tantissimi altri progetti, questi sono solo alcuni. Un'altra cosa che vorrei dirvi è che vorremmo incrementare ulteriormente la presenza di eventi sul nostro territorio, quindi non solo eventi culturali ma anche semplicemente ricreativi, a partire dal prossimo Natale, e cercheremo se possibile di rendere un po' più festoso, più piacevole, più gradevole il nostro comune, con l'abbellimento magari di qualche luminaria in più che negli ultimi anni purtroppo non si è vista, e cercheremo anche di aumentare un po' l'arredo urbano attraverso possibilmente delle collaborazioni con la scuola del legno ad esempio, piuttosto che altre realtà, in modo che si possano fornire anche delle panchine magari artistiche o altre opere che possano un po' abbellire il nostro territorio. Questo diciamo un po' il sunto, e speriamo, anch'io rivolgo ai consiglieri di minoranza un invito a collaborare, perché penso che le potenzialità del nostro comune siano talmente tante che vale la pena unirsi per svilupparle e implementarle. Grazie.
Grazie. Chiudiamo con l'assessore allo sport e alle manutenzioni, Fabrizio Fontana.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Allora, io non voglio fare un altro record stasera, mi limito a parlare dello sport, le manutenzioni, il resto sono nelle nostre linee. Leggo qualcosa qua che nelle nostre linee, che noi siamo partiti con la RR innovare lo sport, e tenendo presente anche quello che ha fatto l'amministrazione uscente, portiamo avanti anche tutti i loro progetti. Lo sport unito alla scuola rappresenta l'attore principale nel percorso di sviluppo dei nostri giovani, poiché è in esso che possono trovare gli stimoli valoriali e culturali per diventare le donne e gli uomini del domani. Valuteremo bene il monitoraggio e gli sviluppi delle varie strutture per potenziare l'utilizzo attraverso le molteplici associazioni del nostro territorio. Individueremo sport da introdurre nell'offerta e cercheremo gli spazi adeguati per praticarli. Nel nostro comune possediamo delle ottime strutture sportive, un'elevata offerta e un vasto numero di partecipanti alle varie attività. Pertanto ci proponiamo di monitorare e valorizzare le strutture sportive già esistenti, valorizzare gli sport a contatto con la natura e strettamente legati al territorio, individuare nuovi siti outdoor per la pratica sportiva anche per facilitare lo sviluppo del turismo, costruire una consulta permanente fondata su cooperazione, collaborazione, integrazione fra amministrazione comunale, associazioni sportive e tutti i cittadini che praticano sport. Individuare nuovi sport da introdurre nell'offerta e comunque includere gli sport definiti minori. Investire nella crescita e nella formazione dei più piccoli con organizzazione strategica e condivisa, dedicata alle scuole sportive, che lavori non solo sulla parte agonistica, ma soprattutto sui concetti dell'etica. Avviare un processo di formazione degli istruttori sportivi, dedicati alla crescita dei giovanissimi e, in un'ottica coordinata, comune e coordinata con l'amministrazione comunale, condividere azioni di formazione specifica per crescere i nostri uomini e donne del futuro. Valorizzare lo stadio di calcio e di atletica. Utilizzare le palestre scolastiche nei momenti di chiusura delle scuole. Organizzare eventi culturali centrati sullo sport, invitando testimonial rappresentativi di ogni singola disciplina sportiva. Questo è un po' il sunto dello sport. Per resto, dopo, se posso fare una chiudere, essendo anche capogruppo di maggioranza, ci siamo già capiti, abbiamo fatto la conferenza per la consulta, era la conferenza ai capigruppo, siete venuti in due, non ho detto, giusto per la collaborazione che abbiamo, che vogliamo instaurare con la minoranza, abbiamo accettato, sì, se dovessi aver guardato tutto quanto dovrebbe essere dei capigruppo, invece c'era anche la Lucia, e abbiamo sviluppato qualcosa insieme, abbiamo visto l'ordine del giorno. Per dopo, per quanto riguarda quello che hai detto che noi abbiamo detto in campagna elettorale, che dicendo delle cose false sul bilancio e quant'altro, sui soldi avanzati e quant'altro, noi ci siamo solo limitati a riportare dei dati certi, dati dalla Corte dei Conti su Ponte Servizi. Noi questo ci siamo dedicati a dire. Al contrario di voi, che ci avete denigrato dandoci come una squadra di incompetenti. Questo, a giudizio dei cittadini, evidentemente non è proprio così. E qua chiudo e ringrazio.
Grazie. Allora, ci tengo poi a aggiungere un tassello, diciamo, quello che è l'elencazione, insomma, delle linee programmatiche che poi nello specifico comunque sono contenute nel nostro programma amministrativo, perché so che comunque è un tema che è molto sentito soprattutto dalle associazioni e dai comitati, è una cosa sulla quale noi abbiamo speso molte parole perché ci crediamo molto, e mi riferisco allo sportello unico per le associazioni e i comitati. È un progetto che è partito dal confronto con alcune associazioni, tra l'altro proprio qui della zona di Cadola, che è stato recepito con molto favore da tutte le associazioni e i comitati, perché è sentita appunto l'esigenza di una maggior coordinazione tra le stesse. Ci tenevo, insomma, a dire che è un tema sul quale ci stiamo confrontando, insomma, da settimane, che è uno sportello che sicuramente vedrà la luce con l'inizio dell'anno nuovo, in modo tale che possa partire, ovviamente, dopo un confronto con le varie associazioni, un coordinamento con le stesse, un reperimento di tutta quella che è la burocrazia e la documentazione che può essere necessaria alle associazioni nei diversi ambiti, quindi sia nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni, ma non ultimo anche nell'organizzazione della cooperazione con l'amministrazione comunale per agevolare la manutenzione del territorio. Per cui, siccome questa è una cosa a cui io tengo molto e è forse il tema sulla quale mi sono soffermata maggiormente sia in campagna elettorale che nel corso delle varie conferenze stampa, ecco, ci tenevo a dire che appunto è un progetto che vedrà la luce, spero anche prima di fine anno, ma sicuramente con l'inizio dell'anno, perché richiede un impegno di energie e un confronto costante con le numerose associazioni, i numerosi comitati che ci sono sul territorio. Insieme a Matilde, consigliera del nostro gruppo, abbiamo già stilato quella che è la lista comunque di tutti i capi frazione e le associazioni presenti sul territorio. Di questo peraltro credo che dobbiamo ringraziare anche la Sabrina Dassier, perché comunque so che ha collaborato assolutamente con Matilde sul punto, per cui insomma quello che credo sia comunque emerso anche da questa esposizione, che volutamente insomma non voleva essere pesante ma voleva comunque dare l'idea di quelle che sono nello specifico le principali linee programmatiche di mandato, ripeto, quello che spero che sia emerso è anche, come abbiamo sempre di fatto detto in questi mesi, lo spirito di collaborazione che, al di là ovviamente delle frapposte posizioni tra maggioranza e minoranza, credo che comunque debba essere perseguita una collaborazione. Io, come ho sempre detto, credo nelle critiche costruttive, per cui ben venga il confronto. Da quello che comunque avete potuto sentire, sicuramente da parte nostra non c'è un vero e proprio spirito di critica, ma anzi abbiamo accolto con favore tutte quelle che sono state le iniziative assolutamente positive messe in campo dalla precedente amministrazione, e gran parte di esse infatti sia come è emerso dalla relazione della ragioniera Carmen, sia dall'esposizione dei consiglieri, insomma credo che emerga anche la volontà di portare avanti ovviamente quei progetti che comunque noi abbiamo fin dall'inizio condiviso anche nell'arco della campagna elettorale, e che assolutamente, sui quali assolutamente auspichiamo che ci sia un continuo confronto con la minoranza. Detto questo, comunque sono stati invitati i consiglieri di minoranza a formulare evidentemente le indicazioni, gli eventuali emendamenti o le integrazioni che ritenessero utili al programma amministrativo, per cui cederei la parola se c'è qualcosa da rilevare, da osservare.
Sì, io intervengo su questo punto proprio perché in data 19 luglio noi abbiamo ricevuto la richiesta di indicazioni, emendamenti e direttive utili alla stesura del programma. Ci è sembrata una richiesta anche un po' strana, lo dico sinceramente, nel senso che per la nostra visione di attività amministrativa il programma elettorale è la visione che ognuno di noi ha rispetto allo sviluppo del territorio, è la capacità di vedere oltre il contingente, la capacità di vedere non i prossimi 5 minuti, ai 5 anni, ai 10 anni. E quindi, proprio perché la visione del programma, la visione all'interno del programma è una prerogativa della campagna elettorale, ahimè, in questo nuovo modello di politica e di amministrazione spesso nelle campagne elettorali si parla pochissimo di merito. Su una cosa sono d'accordo con Fontana, si pensa a fare gli slogan di Partizan, però, perché sennò te li elenco tutti gli slogan, no? Li elenchiamo tutti, anche quelli che sono finiti sulle bacheche. A voi le bacheche non le ha sporcate nessuno, giusta? Per fortuna, dico io, e è bene così. A noi qualcuno ha detto, il sottoscritto, vai a lavorare, quando chi mi conosce, Paolo in primis, sa che io lavoravo prima, durante e dopo l'attività amministrativa, per chi mi conosce. Però, ripeto, quindi ce ne sarebbero elenchi anche di fatti concreti, dai social all'imbrattamento dei manifesti elettorali, che ripeto noi abbiamo vissuto direttamente, per fortuna, io dico per fortuna, perché secondo me è una distorsione della politica e dell'attività amministrativa, voi no. E questo è un punto. Però torniamo al programma. Ci avete chiesto di emendarla, secondo noi è impossibile emendarla. Noi vi proponiamo il nostro programma, ovviamente, perché altrimenti sarebbe una cosa fuori dagli schemi. Noi ci siamo proposti ai nostri cittadini con le 32 pagine del programma che è depositato. Quindi l'unico emendamento che vi diciamo, questo è il nostro programma, se volete sostituire il vostro col nostro, noi non abbiamo nulla a che dire. Ovviamente siamo disponibili, questo dimostra, a lavorare insieme, però io credo che dentro un programma ci sia veramente la visione di una città, di una, del futuro, e non si può prendere a spizzichi e bocconi. Dopo faremo degli interventi di merito puntuali, però ci sembrava giusto rispondere su come la pensiamo rispetto al programma. Noi crediamo che il nostro programma elettorale, ripeto, ne parliamo troppo poco e troppo male durante la campagna elettorale, è colpa di tutti, non è colpa vostra, nostra o di chissà chi. Purtroppo oggi siamo in una società, come viene definita, liquida, che magari si ferma poco a leggere e a guardare i contenuti delle proposte. Noi crediamo che il nostro programma sia esauriente, l'abbiamo elaborato non negli ultimi 2 mesi di campagna elettorale, lei vi può darsi atto, è un programma che parte da molto molto lontano, probabilmente troppo lontano per i cittadini di Ponte nelle Alpi, nel senso che un'altra cosa, un altro degli slogan coniati è minestra riscaldata, sempre quei, e quindi insomma probabilmente il nostro programma partiva da troppo lontano e questo non ci ha favorito, però al di là delle battute noi questo possiamo proporre, è chiaramente un emendamento politico di provocazione, diciamo così, però non ci sentiamo neanche sinceramente di modificare puntualmente pezzettini del nostro programma con il vostro, perché chiaramente io credo che i cittadini in questa fase hanno deciso che il vostro programma, la vostra proposta è migliore della nostra. E quindi se poi voi intendete dire che il nostro programma è più utile a voi, noi siamo disponibilissimi a collaborare, a cedervelo. Però io credo, insomma, che su questo ci possa aprire un confronto. Questo era per rispondere anche alla legittima domanda del 19 che ci ha fatto la sindaca. E adesso io passerei anche la parola ai colleghi che ovviamente entreranno nel merito della questione, mi riservo di intervenire poi alla fine del dibattito.
Se posso, prima che passi, venga passata la parola ai colleghi, semplicemente rispondere subito al punto, giusto che così chiudiamo subito l'osservazione. L'invito che è stato fatto alla minoranza ovviamente è stato fatto diciamo in linea con quello che è lo statuto comunale. L'articolo 13 prevede che 10 giorni prima del Consiglio Comunale sia inviati alla minoranza le linee programmatiche che vengano messe a disposizione in realtà di tutti i consiglieri e che eventualmente possano essere formulate sugli stessi, appunto leggo testualmente, indicazioni, emendamenti, integrazioni o direttivi utili alla stesura del documento definitivo. Per cui sicuramente, ma credo che questo insomma possa essere palese a tutti, la richiesta non era sicuramente di poter sostituire un programma all'altro, ma siccome, e questo l'ho preciso sin da subito perché questo comunque sarà la linea che noi terremo per tutta quella che sarà la nostra amministrazione, cioè l'osservanza di quello che è lo statuto e il regolamento comunale. Lo statuto e il regolamento comunale questo prevede e noi ci atteniamo a questo nello specifico. D'altronde comunque siamo avvocati, diciamo sempre, per cui per noi le regole vanno seguite alla lettera. Quindi motivo per il quale appunto è stata formulata ai consiglieri di minoranza questa richiesta insomma di eventualmente avanzare le proprie osservazioni, le proprie direttive, e questo sempre, ci tengo a precisarlo, in quell'ottica di costruttivo confronto che eventualmente può essere utile anche a noi per migliorare quelle che possono essere le linee. Perciò insomma volevo chiarire che ovviamente nulla è lasciato al caso, semplicemente vengono assolutamente pedissequamente seguite quelle che sono le regole del nostro regolamento e del nostro statuto comunale. Grazie e cedo la parola al dottor De Pasquale.
Grazie. Purtroppo non aver voluto discutere nel Consiglio Comunale di insediamento linee programmatiche, come già detto, appesantisce questo Consiglio e lo rende un po' corposo, dovrò tediare un attimino. Tra l'altro, essendo anche così, avendo frequentato questo Consiglio Comunale un po' di volte, cercherò di mettere dentro anche qualche aspetto di carattere, come facevamo del resto assieme anche a Levis, non solamente di carattere locale, ma visto che siamo sì nel comune di Ponte nelle Alpi, ma siamo in Italia, siamo nel Veneto, siamo in Europa. Qui qualche considerazione. mi festeggiano. Aspetta un po'. Non c'è la prova. No, avanti. Personalmente ho la soddisfazione di tornare in consiglio comunale per la quinta volta. Torno nel ruolo in cui avevo iniziato nella mia esperienza nel 1985, e cioè dall'opposizione. Non è fuori norma che un sindaco alla fine termina la loro esperienza proprio in minoranza. È già successo ad Antonio Orzes, a Vittorio Fregona e Giovanni Bortotti. Sono anch'io in questa linea storica. Venendo ad oggi, come noto, il rinnovo amministrativo si compone di due elementi, da una parte il personale politico e dall'altro il programma amministrativo. È una domanda un po' scontata, un po' forse da vecchia politica, diciamo. Ci sono in questa competizione elettorale elementi così divisivi, programmatici, che possono spiegare il risultato così diverso rispetto ai precedenti anni? Ci siamo fatti questa domanda. Tanto per essere concreto, fate un riferimento a una tornata elettorale che a me è particolarmente cara, cioè quella del 2004. Allora sì che avevamo programmi radicalmente diversi. Cito solamente tre questioni. Il sistema di raccolta di rifiuti, grazie alla quale abbiamo raggiunto i vertici nazionali, le strategie sull'elettrodotto, da Ponte alle Alpi è partito la modifica, l'accordo di programma con Terna, le diverse impostazioni sull'area ex Comedy, forse molti non se lo ricorderanno, ma è stata una battaglia politica di quegli anni molto forte. I programmi elettorali di oggi sono così divisivi? Non mi sembra. Anzi, sostanzialmente abbiamo visto che il vostro programma, che è sicuramente più generico rispetto al nostro, ha la necessità di essere integrato. A questo aggiungo anche le posizioni della minoranza del Presidente Consiglio Comunale, che era rappresentato in particolare dall'attuale Vice Sindaco, su un paio di temi importanti anche per il futuro della nostra comunità. Il piano regolatore generale è stato approvato, possiamo dire, quasi all'unanimità. Ci sono delle variazioni dette, ricordate prima, da Levis. Anche lì si tratta di trovare il giusto equilibrio tra l'interesse del privato e l'interesse del pubblico, dove arriva quel principio, se è giusto. Noi abbiamo trovato quella linea, quel punto di equilibrio, seguendo anche le indicazioni dateci anche dai tecnici, dall'architetto Gobbo, no? Con l'esperienza di altri comuni. Certe volte si può favorire, se si favorisse il privato, e noi l'abbiamo comunque favorito in maniera forte, dall'altro punto di vista però si danneggia l'ente pubblico. Dov'è questo equilibrio, no? È come a livello regionale, no? Non si mette l'addizionale IRPEF, la regione non la mette, perfetto, ma chi è che poi paga i soldi che non arrivano con l'addizionale IRPEF? Lo pagano gli utenti delle case di riposo, lo pagano i comuni, quindi questo è un difficile equilibrio. Però al di là, diciamo, abbiamo una sostanziale visione unitaria per quanto riguarda complessivamente, no? Che si può racchiudere nell'utilizzo del suolo e nel superamento di vincoli che erano nel precedente PRG. Tutto sommato non c'erano poi tutte queste grosse differenze. L'altro punto è la cittadella dei servizi, alla ex Casa del Sole. Questo qui è un grande merito di Paolo Vendramini, che ad assessore provinciale permetterà al nostro comune di affrontare diverse tematiche sociali, sanitarie, di vivibilità di quella zona centrale per tutta la nostra comunità. Anche su questo la minoranza aveva votato a favore. A questo possiamo anche aggiungere la questione Ponte Servizi, ripetendo le parole della sindaca all'incontro della via del percorso del gestore unico, parola che avrebbe detto qualsiasi sindaco di qualsiasi colore politico, che testimonia la bontà dell'azione che il nostro gruppo è riuscito a fare negli ultimi 5 anni. Quindi l'elemento dirimente della campagna elettorale non è stato sicuramente il programma elettorale. Come ci siamo detti con Roger durante la campagna elettorale, non dopo la campagna elettorale, ma durante la campagna elettorale, se i cittadini vogliono il cambiamento, sicuramente noi perdiamo. Inoltre era del tutto evidente che la nostra lista non poteva che essere, al di là di chi la rappresentava, una lista di continuità, come non potrà non essere di continuità fra 5 anni la vostra. Nel 2004 la nostra formazione Uniti per Ponte si è presentata con un sottoscritto candidato sindaco e Roger come candidato vice sindaco. Dopo un ventennio, diciamo che è quasi fisiologico che i cittadini abbiano cambiato. Tutte le vita umane hanno un inizio e una fine. In questi vent'anni molte sono state le soddisfazioni che abbiamo avuto in termini amministrativi e non solo. Certamente avremmo preferito, ovviamente, che durasse almeno per i prossimi 5 anni e credo che, tutto sommato, ne avevamo tutte le capacità, sia personali che programmatiche. Ma questa è stata la risposta dei cittadini, che ovviamente non condividiamo, ma altrettanto, ovviamente, accettiamo. A pensarci bene, sarebbe stato più doloroso perdere 5 anni fa, perché allora avevamo di fronte un candidato con esperienza amministrativa, conosciuto a livello comunale, impegnato nel mondo associativo, sia locale che oltre confini. Perdere 5 anni fa sarebbe stato, in un certo senso, una sorta di rivincita di Fregona, considerando che era stato un assessore di quella formazione. Perdere una candidata con nessuna storia politica, almeno a Ponte delle Alpi, e pochi cittadini conoscono, ha un senso del tutto diverso. Diciamo, traducendo nella serie, prima o dopo è inevitabile morire, lo dice uno che ogni tanto fa i certificati di decesso. In un certo senso la chiusura del cerchio è iniziata 20 anni fa, in cui i protagonisti principali, anche se ovviamente non unici, eravamo io e Roger, e questo ciclo si è chiuso, e in un certo senso è anche giusto, tra l'altro credo, che siamo noi stessi a pagare le maggior conseguenze, se vogliamo dire pagare conseguenze, perché tutto sommato è un piacere essere qua in Consiglio Comunale. A questo punto una domanda inevitabile: che cosa fare? Io ho dato una risposta che necessariamente, anche per motivi banalmente anagrafici, non può che essere diversa da quella dei colleghi. Io rimango qui per alcuni motivi. Il primo perché è un dovere, in quanto i cittadini ci hanno votato. Piccola soddisfazione è aver preso, seppur in un quadro di difficoltà, una 40ina di preferenze in più rispetto a 5 anni fa. Il secondo è perché nei precedenti 5 anni sono stato capogruppo di maggioranza e non posso lasciare a Lucia il compito di rispondere alle lamentele che inevitabilmente nel gioco maggioranza e minoranza ci saranno rispetto al passato. Questa funzione ad un certo punto probabilmente si esaurirà e quando si avvicinerà il tempo delle scelte per il 2009 mia presenza perderà sicuramente di significato. Del resto, come diceva Andreotti, ogni tanto cito Andreotti, continuo a farlo anche in questa seduta, il periodo amministrativo è banalmente una parentesi tra 2 campagne elettorali. Sarà allora il momento, visto le persone non elette, di lasciare spazio a una giovane o un giovane perché possa farsi la propria esperienza, magari anche pronto per il salto di qualità, in quanto, ribadisco quando ho detto in campagna elettorale, un sindaco, una sindaca. Sul discorso sindaco-sindaca ho fatto una ricerca sul... come si chiama? L'Accademia della Crusca, ad esempio, e l'Accademia della Crusca dice che il termine corretto è sindaca, quindi non lo dico per mancanza di rispetto, ma per rispetto nei confronti dell'Accademia della Crusca. Una sindaca che non ha mai messo un piede in comune porterà inevitabilmente a dei ritardi, per quanto brava sia, che peseranno sulla comunità di Ponte nelle Alpi. Dal punto di vista programmatico mi soffermo su un aspetto che mi interessa, che è già stato anche accennato, professionalmente anche, ma anche come cittadino. Dopo la sollecitazione della nostra referente, dottoressa Lorenzato, e non purtroppo, e non viceversa, cioè è stata la dottoressa Lorenzato che ha telefonato, c'è stato un incontro con l'amministrazione. Io ero in ferie, ma sono informato sui fatti, non ho evitato Levis, anzi avrei avuto piacere di essere presente. Non è passato nemmeno un mese e il programma presentato dalla maggioranza, possiamo dire tranquillamente che da questo punto di vista è già carta straccia. La presenza del medico in medicina generale una volta alla settimana nelle frazioni è solo una buttata elettorale che non meriterebbe commenti, ma la realtà attuale ci dice che non solo non riusciamo a coprire gli ambulatori periferici, ma riusciremo a garantire gli orari dell'ambulatorio centrale solo con un ulteriore impegno di poveri cristi che continuano a lavorare. E questo perché ancora non siamo certi, ma c'è la reale possibilità di non garantire la sostituzione di una collega che, pur aver comunicato già mesi fa alla ULS il fatto di terminare il proprio rapporto di lavoro, fino adesso non abbiamo avuto nessuna sostituzione. E questo significherà che tra 500 e 700 assistiti cittadini di Ponte Verde non troveranno risposta nel nostro comune, ma a livello distrettuale, sostanzialmente a Belluno, se va bene. Altro che ambulatori periferici e frazionali. E allora è nostro avviso opportuno che la sindaca, nel ruolo di autorità sanitaria locale, si attivi, o se l'ha già fatto, continui, magari lo annunci pubblicamente, a premere sulla ULS per trovare una soluzione, sapendo, aggiungo io, che non sarà facile, in quanto nei prossimi mesi avranno tutta una serie di criticità nei comuni e noi vicini, probabilmente ancora più gravi, quindi l'autorità sanitaria locale tenderà a prestare maggiore attenzione a quelle criticità. Ovviamente la speranza di tutti è che si ripeta la situazione di un anno e mezzo fa, quando si è inserita una nostra giovane collega, il che ci ha permesso di limitare i danni. Meglio però essere pronti per un'ipotesi più negativa, che peraltro purtroppo ad oggi è assai probabile. Concordiamo ovviamente con la realizzazione di una sede di medicina generale presso la Casa del Sole. È una proposta presente in maniera dettagliata nel nostro programma, più nel nostro programma che in quello della maggioranza. Del resto, già una decina di anni fa, quando ero referente di medicina generale di Ponte delle Alpi, abbiamo tentato quella strada, non realizzata per una strategia diversa della provincia. Ora quella strada, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione Vendramini, è percorribile. Il vice sindaco è stato però assai generico e non ha indicato la tempistica che sarà, prevedo io, e che credo anche lui preveda, non sarà così, non sarà domani mattina, ci vorrà qualche anno, 4, 5, 6 anni. Nel frattempo i cittadini giustamente si lamentano dell'attuale location, che è comunque è l'unica location che abbiamo trovato a Ponte delle Alpi, che pur avendo le necessarie autorizzazioni ha problemi di accessibilità. E su questo l'attuale amministrazione può lavorare ed è un'occasione per fare meglio di quanto abbiamo fatto noi. L'amministrazione Vendramini aveva aderito ad un bando per un ascensore, che però non è stato accolto in quanto siamo di fronte a una struttura privata. Io adesso, sincero, tra l'altro, essendo lì operatore, non potevo sicuramente spingere più di tanto perché avrei potuto essere accusato di interesse privato in un'opera a carattere pubblico. È un argomento delicato, ma potenzialmente risolvibile. Da questo punto di vista vi siete avvantaggiati. Essendo una maggioranza con tanti avvocati, potete trovare un inghippo, una soluzione per gli anni, non saranno pochi, prima del possibile trasferimento alla cittadella di servizi. Ammesso e non scontato, tra l'altro, che la medicina di gruppo continui la propria attività. Un altro tema che mi interessa è quello ambientale. Abbiamo sentito prima che tutto quello che non è scritto va a carico alla sindaca. Bah, insomma. Non aver nominato un assessore all'ambiente è incomprensibile, secondo me, guardando sia la storia della nostra comunità, elettrodotti, discariche, cementificio, ma guardando soprattutto al futuro. E qui credo che se la sindaca fa il bilancio, fa tutte le attività che deve fare la sindaca e anche l'assessore al bilancio, io credo che farà fatica a fare questo. Non voglio mettere in dubbio la sua capacità, per l'amore di Dio, però insomma è un impegno assolutamente corposo. Secondo me è necessario un assessore al bilancio che segue le cose. L'assessore al bilancio è una questione estremamente complessa. Si va dalle grandi questioni a livello nazionale, internazionale, delle scelte sul superamento, diciamo, del gasolio, del fossile, fino a scelte concrete, no? Voi avete giustamente fatto l'assessore alla sicurezza, no? Vuol dire dare attenzione ai problemi della sicurezza. Non aver fatto l'assessore all'ambiente vuol dire non dare la stessa attenzione ai problemi ambientali, e questo secondo me è abbastanza assurdo. Tornando agli aspetti generali, un doveroso applauso al risultato ottenuto da Angelo Levis, l'ho fatto privatamente e ve lo faccio anche pubblicamente. Negli scorsi 5 anni a volte abbiamo dialogato e ci siamo confrontati, talvolta trovando anche delle sintonie, soprattutto sulla vita amministrativa, un po' meno sugli aspetti politici generali. È stato comunque di stimolo, infatti l'ho ringraziato nell'ultimo Consiglio Comunale della scorsa tornata amministrativa. Soprattutto negli ultimi anni aveva di fatto svolto il ruolo di quasi capogruppo sostanzialmente. Adesso, considerando l'unico intervento pubblico di sostanza che c'è stato, porta la sua firma, sta assumendo un po' il ruolo di quasi sindaco. Aggiungo una curiosità forse che tutti non sanno. In un certo senso le nostre storie politiche in qualche maniera si sono anche intrecciate. Io attorno al 2000, seguendo le vicende dell'ex sindaco di Belluno, Fistarol, facevo parte di un direttivo regionale di una formazione che comprendevano Di Pietro. Pochi anni dopo Angelo Levi è stato l'unico eletto in provincia con l'Italia dei Valori, che appunto era guidato da Antonio Di Pietro. C'è quindi una specie di un sottile filo rosso, diciamo così, una impostazione vagamente di sinistra, che probabilmente è il motivo delle quasi sintonie che ho ricordato prima. Concludo, dopo aver citato Andreotti, mi alzo un po' di livello citando la frase di Hegel, letta in questi giorni di vacanza. La tragedia non è la lotta tra il bene e il male, ma la lotta tra due diverse forme di bene. Traslando i termini, possiamo dire che la vita amministrativa è una lotta tra due modi di cercare il bene della comunità. Mi piace questa visione, che è comunque positiva e non divisiva. Del resto io sono nato politicamente negli anni 70 ormai, allora, con il compromesso storico di Berlinguer, e sostanzialmente quella impostazione alla fine sono rimasto fedele. Non mi piacciono gli estremismi tanto di destra quanto di sinistra, anche se purtroppo da diversi anni si va verso una più accentuata polarizzazione della vita politica, che trova, ahimè, il suo culmine con la nefasta proposta del premierato. Sono convinto che al di là della dialettica e degli scontri che possiamo avere, e che sono fisiologici e sono anche utili nel dibattito politico e amministrativo, ognuno di noi cerca il benessere della nostra comunità. Noi sicuramente cercheremo di portare il nostro contributo per ricercare quello che ho considerato il bene dei cittadini di Ponte nelle Alpi.
Grazie. Prego, prego.
Buonasera. È con emozione, rispetto e consapevolezza del ruolo istituzionale che sono chiamato a ricoprire, che faccio il mio primo intervento in questo Consiglio Comunale, cogliendo l'occasione per ringraziare pubblicamente i tanti cittadini che mi hanno dato la loro fiducia tramite la loro preferenza. Auguro un buon lavoro a tutti voi e a tutti noi, oltre che a tutti i dipendenti comunali e al segretario con cui sicuramente ci relazioneremo nei prossimi 5 anni. Ponte nelle Alpi è un comune importante, baricentrico in questa provincia, che ha sempre svolto una funzione autonoma ed indipendente, ma che negli anni ha rivendicato una propria capacità di rapportarsi con tutti gli enti e le istituzioni sovracomunali al fine di portare un beneficio ai nostri cittadini. Per me è la prima esperienza in ambito amministrativo. Come cittadino ho sentito il dovere civico di dare il mio contributo alla cosa pubblica e sono contento perché già in questo primo periodo molti cittadini mi hanno segnalato questioni e argomenti da affrontare. Sarà mio compito portare in primis in questa sede le loro istanze, formulando proposte e critiche costruttive insieme ai colleghi del mio gruppo. Ho partecipato al percorso di costruzione della squadra affare comune, prendendo parte ai numerosi tavoli, a riunioni organizzate durante la campagna elettorale con cittadini, associazioni, comitati frazionali, volontariato e categorie varie. Nonostante come cittadino fossi già coinvolto nel mondo sociale e sportivo del territorio, prima d'ora non avevo toccato con mano la complessità del ruolo amministrativo. È per questo che ho scelto di impegnarmi in un gruppo in cui le competenze e l'esperienza amministrativa fossero marcate. Sono tranquillo nel dire che il nostro programma, costruito in tanti mesi di confronto, è completo, non manca di tematiche e questioni contingenti e futuribili e tocca davvero tutti gli ambiti dell'amministrare. Mi dispiace invece dover dire che non si possa affermare altrettanto del programma della maggioranza, che a mio modesto parere risulta assai lacunoso su aspetti importanti della vita della nostra comunità. Anche dopo le dichiarazioni di stasera, poco concretizzano il loro progetto e la loro visione. Invece, io ritengo che il governo dell'amministrazione comunale richieda competenze e conoscenze solide. Per questo, chi si presenta a guidare questa istituzione ha il dovere di dare alla cittadinanza programmi elettorali declinati in proposte concrete, affidabili e realizzabili. Porterò il mio contributo con le mie capacità nelle commissioni in cui sarò chiamato a far parte e garantirò il mio impegno costante e quotidiano. L'attuale amministrazione potrà avvalersi di opere e progetti della precedente per molto tempo, dallo spogliatoio del Palamares al palazzetto dello sport, dai marciapiedi di Viale Cadore a quelli di Cugnan, a Colli Cugnan, dal nuovo parco sportivo di Via Zattieri alla cittadella dei servizi, solo per citarne alcuni, ma anche i tanti progetti culturali, sociali e sportivi che sono in itinere e che anche nelle ultime settimane abbiamo visto prendere forma nelle varie frazioni del Comune. Credo che vada assolutamente dato merito al lavoro straordinario fatto negli anni sul capitolo scuola, cultura e sociale. La grande partecipazione di queste settimane, già riscontrata negli anni, ne conferma la validità della proposta, che spero prosegua e venga anche implementata, come già nelle previsioni di chi ha amministrato fino a qui. Le sfaccettature dell'amministrare sono tante ed è per questo che vorrei anche capire qual è la direzione dell'attuale maggioranza per quanto riguarda l'assetto della macchina organizzativa, che anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate in campagna elettorale dalla sindaca Levorato e dalla successiva scelta di prorogare fino al 31-12 tutte le decisioni prese sul personale dalla precedente amministrazione. Che cosa intendeva la sindaca in campagna elettorale indicando una svolta che portasse ad un comune azienda? Il comune azienda si sposa con le dichiarazioni sulla stampa del consigliere Paolo De Vettor in merito all'aumento dell'organico del personale? Sappiamo che è difficile per il momento storico in cui viviamo trovare operai e persone che possono partecipare a concorsi pubblici. Come pensate di fare? Si continuerà a percorrere la strada dell'esternalizzazione? La protezione civile è un altro tema che ci sta a cuore e che non ha invece trovato spazio nel vostro programma elettorale. Ringrazio in questa sede tutti i volontari della protezione civile di Ponte nelle Alpi, il gruppo Alpini, artiglieri e marinai, che hanno sostenuto l'amministrazione nel post-Vaia e nel Covid. La sede di Criol ha ottenuto finanziamenti importanti per alcune opere ed è in corso il nuovo piano comunale di protezione civile, settore coordinato sapientemente negli ultimi 5 anni. Sappiate che siamo pronti a continuare a fare le nostre proposte e a dare il nostro contributo ritenendolo un tema di rilievo anche alla luce dei cambiamenti climatici in continua evoluzione e i conseguenti eventi atmosferici con intensità sempre più rilevanti. La Protezione Civile Nazionale ha contribuito, come diceva il Vice Sindaco prima, con 1 milione di euro per la sistemazione del sottopasso di Nuova Erto. I tecnici incaricati del progetto, a causa di una variazione progettuale voluta dalle Ferrovie dello Stato, ha dovuto purtroppo prevedere un aumento di spesa per la riqualificazione completa. E sarà la nuova amministrazione che dovrà quindi essere in grado di reperire i fondi necessari per il completamento di quest'opera così importante per Ponte nelle Alpi. Per quanto riguarda l'assetto del territorio, mi fa piacere ricordare anche i lavori della difesa spondale della ciclabile Soverde-Socher, con un intervento regionale di 350.000 euro, l'analoga cifra destinata alla sistemazione della strada di Mazzucchi e lo stanziamento da parte del Genio Civile di 100.000 euro per la pulizia del RAI. Sono tutte opere che vi trovate in eredità da chi ha amministrato prima di voi. Ma quali sono le vostre proposte concrete e realizzabili per il futuro? Negli ultimi anni Ponte nelle Alpi ha avuto uno sviluppo importante. Oltre a vedere crescere in ambito culturale la biblioteca e il teatro, entrambi messi a nuovo, ha investito tanto nella messa in sicurezza delle scuole che sono state riqualificate. Ha visto un sensibile miglioramento della viabilità, marciapiedi più volte citati, ma anche la rotatoria dell'Oltrerai che è già stata finanziata dall'ANAS, lo sviluppo delle ciclabili e la sistemazione e la riqualificazione di aree dismesse come l'area ex Comidel, con i nuovi insediamenti produttivi che hanno scelto il nostro territorio. Sappiamo bene che esistono anche delle criticità sulle quali siamo disposti a discutere e portare le nostre proposte. Un esempio è il centro Paludi, di cui spesso si è parlato in campagna elettorale e di cui ci piacerebbe conoscere la vostra idea, anche alla luce del fatto che la proprietà è privata e il cui sviluppo possibile è fermo anche a causa di un ricorso. È fondamentale continuare a dare alle frazioni risposte e punti di aggregazione. Mi auguro, come noi ci eravamo impegnati a fare in campagna elettorale, che lo stesso percorso seguito negli anni con diverse latterie frazionali, ad esempio la latteria di Cugnan, venga preso come esempio e venga accolta la richiesta dei concittadini di Assie, con cui già c'erano state delle interlocuzioni con la precedente amministrazione, al fine di consegnare agli stessi degli spazi adeguati e conformi alla vita di paese. Le occasioni di incontro organizzate dai comitati frazionali dimostrano che c'è un movimento importante nel territorio di energie e disponibilità che va alimentato e sostenuto nella forma, ma anche e soprattutto nella sostanza. Permettetemi infine di esprimere il mio disappunto per i miserabili attacchi e le provocazioni viste nell'ultima campagna elettorale, come diceva prima anche Roger sull'imbrattamento dei manifesti. Il confronto politico e amministrativo, sono convinto, passi sempre prima di tutto attraverso il rispetto dell'avversario. Per me, far parte di questo Consiglio Comunale significa unicamente pensare al bene collettivo, occuparmi della cosa pubblica e degli interessi delle persone, in particolare dei giovani e dei più fragili, portando qui le varie istanze in maniera rispettosa e democratica. È con l'auspicio di una proficua collaborazione per il bene della comunità che qui rappresentiamo, che auguro ancora a tutti noi buon lavoro.
Grazie.
Mi alzo in piedi anche io, visto che un primo rinnovamento lo abbiamo portato, perché Roger ha portato un primo rinnovamento, visto che solitamente non ci alzavamo mai in piedi. Buonasera a tutti. Vorrei iniziare questo mio intervento innanzitutto ringraziando le cittadine e i cittadini che hanno dato a me e ai miei colleghi comunque l'opportunità di far parte, per me è la terza volta, in questo Consiglio Comunale. Entrando subito nel merito del punto all'ordine del giorno, non posso che condividere la riflessione fatta da chi mi ha preceduto. Non riscontro nelle linee programmatiche poco fa presentate nessun particolare rinnovamento e nemmeno dei programmi così divisivi, salvo qualche punto, perché se parliamo di aree degradate e di DASPO, soprattutto di vagabondaggio, io credo che i vagabondi che abbiamo visto anche nel nostro territorio, il problema non si risolva spostandoli in un altro comune, ma va un po' capito qual è il problema sociale che sta anche emergendo nelle nostre piccole comunità. Ma bensì un programma elementare nel quale emergono invece delle mancanze importanti su temi altrettanto fondamentali. È vero che in corso d'opera potrà essere aggiornato il documento unico di programmazione, è anche vero che da un gruppo che ha basato la sua campagna elettorale sul rinnovamento ci si aspettava un programma più dettagliato e ricco di nuove proposte. Qualche mancanza importante è già stata citata, qualche considerazione invece la farò adesso. Riguardo le politiche sociali e sanitarie, il consigliere Fulvio De Pasqual è già stato abbastanza esaustivo sul discorso della cittadella dei servizi. L'avevate citata nel vostro programma e potrebbe sembrare una novità. In realtà già la precedente amministrazione aveva avviato l'iter e vi trovate già finanziati dei progetti che vi vedranno impegnati nei prossimi anni, in sinergia anche con altre istituzioni. Saranno dei progetti molto importanti e sicuramente non di facile attuazione. Non c'è molto di più riguardo il sociale, ma ricordo che le politiche sociali si troveranno, anzi lo si trovano già, a dover gestire nelle sedi opportune del Comitato e della Conferenza dei Sindaci un'importante partita che riguarda l'istituzione dell'ambito territoriale sociale e decidere quale sia la miglior formula per la sua gestione. Non è cosa da poco, considerato che cambierà di parecchio la configurazione dei servizi sociali. Nel programma poi, in questo programma quindi, che avete presentato stasera e avete presentato anche ai cittadini, ricordo, non c'è nessun cenno al diritto allo studio, alla scuola e istruzione. Non c'è nulla. Ricordo che il Comune di Ponte nelle Alpi ha un istituto comprensivo con 6 scuole e la scuola dell'infanzia paritaria con nido integrato non sono mai citate nel programma. Lo sappiamo bene che l'amministrazione non entra in gioco nelle scelte didattiche che fa l'istituto, ma in questi anni c'è sempre stata collaborazione e sono stati portati avanti importanti progetti insieme, oltre che aver garantito e monitorato i servizi di mensa e trasporto scolastico. Apro una parentesi, tra l'altro i corsi di sicurezza e primo soccorso vengono attuati in tutte le scuole e il personale e i bambini stessi sono formati perché è obbligo dell'istituzione scolastica. Riguardo proprio il trasporto scolastico, mi chiedo come l'amministrazione intende riorganizzare il servizio, viste le dichiarazioni del vice sindaco che dichiara di impegnarsi affinché il Comune garantisca il trasporto scolastico ai bambini verso la scuola designata, soprattutto con quali soldi. A tal proposito ricordo anche la questione della scuola primaria di Col e la necessità di continuare a battersi per evitare la sua chiusura. Andando avanti nel programma, non c'è alcun riferimento alle pari opportunità, diritti civili e politiche di genere. Bene che tra poco andremo ad approvare la commissione, ma che all'interno delle linee programmatiche però che presentiamo alla popolazione non ci sia nulla a riguardo, la trovo una grave mancanza, considerato il tema attuale e il grande lavoro di sensibilizzazione e informazione svolto in passato su tematiche importanti come il contrasto alla violenza sulle donne e minori, la difesa dei diritti civili e la lotta alle discriminazioni. Proseguendo bene l'intento di continuare a valorizzare e promuovere il nostro territorio e mettere al centro le nostre frazioni e i borghi, anche in sinergia con i comuni limitrofi. La passata amministrazione ha rafforzato e avviato importanti collaborazioni per riempire di contenuti il rinnovato Teatro Piero Bon e la Biblioteca Civica. Ricordo che una rassegna identificativa del comune in ambito teatrale c'è già, bene se si danno, se si portano avanti altre iniziative come questa. Ci tengo perché insomma l'ambito culturale e sociale per me sono sempre stati molto importanti e credo che sia importante riuscire a dare una continuità perché una comunità cresce soprattutto attraverso delle proposte culturali di qualità. Quindi bene e ringrazio la Francesca per quello che ha detto prima. Molto è stato detto e forse qualcosa ci sarebbe ancora da dire. Ad esempio non c'è alcuna idea di urbanistica e di sviluppo del territorio, cosa peraltro che ci ha spesso criticato la passata minoranza, ma noto che anche l'attuale maggioranza non ha sviluppato molto idee riguardo. Inviterei inoltre la maggioranza, e poi concludo, di non sostituirsi ad altri enti o istituzioni e non confondere ciò che il Comune deve garantire perché di sua competenza e ciò che il Comune può fare ma attraverso forme di collaborazione e promozione, ma non realizzare a discapito di chi ha le competenze nelle varie materie e delle altre istituzioni. Concludo il mio intervento sperando di aver dato anche qualche spunto di riflessione alla nuova maggioranza, augurando a loro e a tutti noi un buon lavoro, con la convinzione che senza dubbio i lavori di questo Consiglio ci porteranno a volte a contrapporre le nostre idee. Non ci sarebbero una maggioranza e una minoranza. È normale e giusto. La diversità di opinioni deve essere considerata una ricchezza imprescindibile che sta alla base di una sana democrazia, ma con l'obiettivo comune che è il bene dei cittadini e della comunità di Ponte nelle Alpi. Aggiungo una cosa, se posso. Prima è stato citato il contributo regionale di 500.000 euro che l'amministrazione comunale ha deciso di non investire sull'adeguamento sismico di questo edificio. Innanzitutto l'amministrazione passata ha investito molto su altri edifici, non che questa non fosse una priorità, ma la Biblioteca Civica, il Teatro Piero Bon, in quel momento insomma erano di primaria importanza. Soprattutto 500.000 euro non bastavano per l'adeguamento sismico di questo comune. Inoltre sarebbe stato necessario anche prendere i 50 dipendenti che lavorano qui e trovare un'altra sistemazione, quindi con ricadute ancora maggiori. Mi auguro quindi che l'amministrazione comunale attuale trovi i finanziamenti per fare questo. Ricordo che comunque sono stati sistemati gli infissi, i serramenti, sono stati fatti degli importanti investimenti sulla sicurezza dei lavoratori, l'ascensore e quindi insomma non è proprio che abbiamo abbandonato la sede municipale a se stesso.
Grazie.
Sì, io prima presentando l'unico emendamento al sindaco, alla sindaca, ho detto una cosa molto scontata, no? I programmi politici, i programmi amministrativi sono il faro, sono la linea, e io credo che su questo avremmo, uso il condizionale, dovuto confrontarci in campagna elettorale. Quindi vi apro ringraziando tutti i cittadini, anche quelli che non ci hanno votato, nel senso che poi ci hanno votato per tanti anni e mi accomuna un'esperienza, nonostante una diversità anagrafica abbastanza rilevante, perché mi tocca dirlo, perché insomma, sono abbastanza più giovane di Fulvio, ma avendo iniziato giovane questa esperienza, prima nel mondo del volontariato e poi amministrativa, mi ritrovo insomma nelle sue vicissitudini e nel suo percorso, diciamo, di amministrazione al Ponte nelle Alpi. E quindi io ringrazio tutti, quelli che ci hanno votato, che sono tanti, ma anche quelli che non ci hanno votato, che probabilmente hanno fatto scelte diverse. I cittadini, quando vanno a scegliere nelle urne, hanno sempre ragione, io sono convinto di questo. Hanno ragione quando per tanti anni ci hanno votato, hanno ragione anche quando hanno scelto una strada diversa. Faccio anche i complimenti agli interventi delle due donne che la sindaca ha messo in giunta, in particolare, perché sono entrati nel merito e hanno finalmente detto anche qualcosa rispetto a quello che si vuole fare nel futuro, quindi complimenti. Anche il capogruppo Fontana, sicuramente, al di là di quello che io ritengo uno scivolone finale, condivido insomma la sua impostazione. Invece devo dire che non si è ancora spogliato dall'essere minoranza il vice sindaco Levis, questa è la verità. Nel senso che io capisco che è un po' di anni che era in minoranza, ma adesso è compito suo mettere a posto il comune. Altri hanno messo a posto le scuole, le palestre, la casa di riposo, eccetera, eccetera. Adesso non ci si può più trincerare dietro, io l'avevo detto, io ho fatto. Perché la falsa promessa del piano degli interventi non è una falsa promessa, perché nel nostro programma politico, a pagina 21, citiamo, perché il merito della questione è importante, a pagina 21 c'è un capitoletto destinato al piano degli interventi e a quello che si vuole fare, e quindi adottato e renderemo operativo il piano degli interventi. Mi sa dire a che pagina c'è scritto questa cosa del piano degli interventi del vostro programma? Non c'è. Non c'è. Come non c'è neanche una parola su uno dei grandi elementi storici di questo comune, che si chiama riqualificazione della rete energetica di Terna. Noi, cito, a pagina 26, abbiamo fatto un capitoletto destinato a Terna, perché crediamo che quella cosa lì sia importantissima, e quindi noi speriamo che ci sia convocato urgentemente un consiglio comunale con la risposta a quell'interrogazione, perché quello è un tema enorme, è una battaglia che è iniziata negli anni 2000 col comitato Stop Elettrosmog, a cui noi dobbiamo delle risposte, è una battaglia che non soltanto può contribuire al miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, ma può liberare anche zone urbanisticamente interessanti, come ha detto il sindaco. E lo dico per questi, noi leggiamo la posizione della sindaca sul giornale, perché non sappiamo la maggioranza che decisione ha preso. Mi preoccupa il fatto che noi stiamo non tanto contestando una logica provinciale di un progetto complessivo, eccetera, 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 ma tutti stanno ribadendo a Terna le garanzie per i comuni di Limana, per Feltre, per San Boldo. Leggete i giornali, stanno parlando di tutt'altro fuorché Ponte, e lo a Ponte, secondo me, deve mettersi dalla parte dei cittadini di Ponte e portare a casa un risultato, anche già troppo tardi, è passato già troppo tempo, questo è il problema. Ma che adesso che siamo addirittura d'arrivo e che ci sono non pochi chilometri, ci sono 390 torri, 71 chilometri di linee interrate, noi adesso pensiamo di riprogettare tutto da capo in attesa del meglio, e il possibile lo lasciamo da una parte? Ecco, secondo me è questo, e ripeto, io sono anche d'accordo in una linea provinciale, lo dico, in cui Terna si impegni a progettare tutto la Val Belluna, giustamente, ma intanto, come si fa sempre nella pubblica amministrazione, si lavora per stralci. E allora il primo stralcio va fatto dove c'è il più problema più grosso, Ponte nelle Alpi, sette linee, e le vediamo sotto la testa, non è che ancora se sei da Ponte sai dove sono, Allora su questo mi preoccupa il fatto che però noi a pagina 26 ce l'abbiamo, nel nostro programma a che pagina è? Non c'è, lo dico io. Allora ecco per quello che noi abbiamo detto, noi siamo disponibilissimi al confronto, ma i nostri programmi di fatto non differivano se non su qualche sfaccettatura e qualche idea, sicuramente il DASPO sul nostro programma non c'era. lo psicologo sul nostro programma non c'era. Su tutto il resto il nostro programma è molto più puntuale, perché quando parliamo di protezione civile, io voglio riportarlo a un termine di concretezza. Dentro il tema protezione civile c'è il grande tema del RAI, che noi abbiamo scritto, abbiamo approfondito. E il RAI non è perché adesso le quattro righe le sol, ci dimentichiamo che quando piove quella zona di paludi è estremamente pericolosa da un punto di vista idrogeologico. Nel nostro programma c'è la protezione civile e il RAI. Nel vostro, a pagina, perché dicevo le pagine, 19 sul nostro. Sul vostro non c'è. Allora, abbiamo un capitolo sulla disabilità, sul piano del battimento delle barriere architettoniche, abbiamo il capitolo sul biodistretto per quel che riguarda l'agricoltura. Allora, come vedete, quello che vi diciamo è che con un pizzico di umiltà veramente questo programma va integrato in maniera importante. Va integrato in maniera importante perché ha tante lacune e quindi io credo che in un brutto modello di politica basata troppo sugli slogan, lo dico io che ho avuto la fortuna di calcare anche altri platee, altri dibattiti, e l'ho visto, non è una cosa, non do colpa al Consiglio Comunale di Ponte, però è un brutto vezzo della politica odierna, no? Il populismo, gli slogan e mai nel merito delle questioni, dalla testa fino alla base, tutta la filiera della pubblica amministrazione e della politica. Ecco, questo è, secondo me è un difetto, perché questi luoghi servono per parlare concretamente se vogliamo o non vogliamo mettere a posto i sentieri sfruttando le risorse del parco, progetto approvato e finanziato. Esattamente come siamo della stessa generazione, anzi dello stesso anno, dire che i soldi del piazzale dello stadio sono piovuti a Ponte subito dopo l'allagamento, no. Il Comune di Ponte, come sai benissimo, ha fatto una domanda e su uno stanziamento nazionale microzonizzato, fra l'altro come sai, perché quel tornado era localizzato a Ponte e su poche altre, quindi complicatissimo da prendere a livello nazionale, sono arrivati. 1 milione non basta? Bene, 1 milione l'avete ereditato, trovate un altro 1 milione e risolviamo il problema. Perché così è oggi nel ruolo delle parti, quando uno diventa minoranza e l'altro diventa maggioranza. Non è che può dire, non avete trovato i 2 milioni. No, uno lo abbiamo trovato, trovate l'altro. Questo è il sintomo. E questo è anche il modello per poter finalmente portare a casa dei risultati, che è quello che a me interessa. Io non sono abituato a fare minoranza, lo dico. Probabilmente sbaglierò, perché ho avuto la fortuna, nella mia breve esperienza amministrativa, di stare sempre dalla parte della maggioranza. Però sicuramente il mio approccio sarà quello di costruire le condizioni per migliorare, e se abbiamo messo a posto un sentiero, l'obiettivo è che nei prossimi anni ne mettiamo a posto altri 5, se riusciamo, assieme. Anche sfruttando, ripeto, la possibilità di lavorare assieme. Però è chiaro, lo dico, noi abbiamo dedicato, voi le avete accennate, abbiamo dedicato un capitolo alle comunità energetiche. È per quello che diciamo che non avere un assessore dedicato, sindaca, lo dico con il cuore in mano, non avere un assessore in ambiente dedicato oggi, dove i programmi dell'Unione Europea, dove i programmi dello Stato italiano sono tutti orientati alla sostenibilità e alla transizione ecologica, è un problema, perché noi dobbiamo entrare pienamente sulle dinamiche delle nuove comunità energetiche, della sostenibilità, e sono contento di aver sentito Comune libero dalla plastica. Iniziamo subito mettendo i bicchieri di vetro, così faccio già una proposta concreta, credo che si possa fare, giusto? Via la plastica e torniamo con i bicchieri come una volta, no? E allora in questo senso sono contento delle proposte, per quello ho fatto i complimenti alle due donne, solo perché ho dei dubbi che si possa fare tutta questa mole di lavori in un campo così importante come quella della transizione ecologica ed ambientale senza avere un assessore all'ambiente. Però insomma, io spero giustamente che la maggioranza mi smentisca e possiate portare avanti gli argomenti in maniera importante. Sì, l'ho già detto, non l'avrei citato se Fabrizio Fontana non l'avesse detto, sinceramente, perché mi pare di parlare di miserie, ve la dico proprio così. Però è chiaro, insomma, che durante l'ultima campagna elettorale lasciatemi togliere qualche sassolino. Credo che tutti quelli che mi conoscono a Ponte in Alpi sappiano quello che ho fatto, come per me la politica è sempre stato un servizio alla comunità. Ho avuto la possibilità di fare esperienze anche qualificanti e ne sono contento e ringrazierò sempre per le esperienze che ho fatto, ma non ho mai cambiato il mio stile di vita, per quelli che mi conoscono, per quelli da Polpette, da Ponte che mi conoscono, credo che non abbia mai cambiato stile di vita. Sentire alcune cattiverie, io non vi do colpe personali, Però è chiaro che quando c'è una campagna elettorale e vengono imbrattati i manifesti, non credo che quell'imbrattamento sia derivato dalla nostra parte, non credo, perché se no c'è da internare qualcuno e chiedere l'assistenza di qualche professionista. E allora io dico una parola, quantomeno, visto che c'è stato un fatto, perché insomma sono stati fotografati, una parola almeno di solidarietà me la sarei aspettata, ma non importa, ripeto, passiamo oltre. Ma credo che questo sia anche, e chiudo su questo, il sintomo del lavoro che dobbiamo fare in questi 5 anni. Meno slogan e più concretezza. Io ho cercato di dirlo sui punti, no? Per quello dico era impossibile emendare, perché avremmo dovuto, ripeto, trasferire il nostro programma dentro il vostro, perché il nostro è molto più elaborato e complesso, anche forse per la storia che abbiamo, lo dico con grande umiltà. Allora, in questo senso, noi siamo comunque qui a disposizione per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il nostro riferimento e il lavoro che faremo è nei confronti di questo, cioè dei cittadini del comune di Ponte nelle Alpi, e sperando ovviamente che chiudiamo la parentesi campagna elettorale, chiudiamo gli slogan, oggi qui ne ho sentiti, insomma l'ho detto anche da parte di chi, speriamo, entriamo tutti in una nuova frontiera dell'attività amministrativa, che è quella del governo, che compete a voi però, l'ho detto già nel primo consiglio, il governo compete a voi, risolvere i problemi compete a voi, fare delle scelte fra finanziare il DASPO o l'assistenza domiciliare spetterà a voi, giustamente avete vinto le elezioni, noi vi daremo sicuramente dei consigli e avremo delle idee molto chiare perché derivano dal nostro programma e speriamo che questi consigli, ripeto, possano portare a un beneficio all'intera comunità di Ponte nelle Alpi e grazie.
Grazie. Ma Angelo, vuoi dire qualcosa? Se no spendo io 2 parole. Dopo dico io 2 parole.
Ma intanto ringrazio il consigliere De Pasquale per le parole e gli apprezzamenti che sono reciproci, perché a differenza di altri si è discusso di politica. Ci dicono che la campagna elettorale è finita, ma forse non l'hanno capito proprio loro che la campagna elettorale è finita, perché alle elezioni siamo già andati, i cittadini hanno già deciso, ci siamo insediati e nel primo punto, le linee programmatiche, abbiamo fatto qualcosa di innovativo che forse, ho capito, a voi non piace, aprire all'opposizione. Non è piaciuto, va bene, prendiamo atto. Non si è detto di trasportare un programma dall'altro, non è colpa nostra se i cittadini hanno scelto il nostro programma e non il vostro. Quindi calmatevi, la campagna elettorale è finita, è finita. Invece sì, 2 parole di solidarietà, perché l'hai detto, ma è sicuro che noi non c'entriamo, non è colpa nostra se qualcuno ha inteso fare una campagna elettorale su azioni non congrue e non civili, ma sicuramente non è il nostro. Oltretutto, per chi è venuto a ascoltarci, ben sa che noi abbiamo sempre citato fatti, numeri, debiti fuori bilancio, mai abbiamo detto che gli altri sono incompetenti. Questo sì è offesa personale diretta. Noi questo non l'abbiamo mai detto, mai detto. Chi di voi che fa le clap è venuto a ascoltarci non avrà mai sentito dirci che loro sono incompetenti. Chi è andato a ascoltare loro, spesse volte ho sentito dire che noi siamo incompetenti. Questa è una filosofia
di vita. O chi ha letto i post su Facebook.
Uno stile di porsi nei confronti dei cittadini che ci contraddistingue e ce ne vantiamo. Comune, io ho solo denunziato un fatto perché è grave e perché appunto chiedo la vostra collaborazione. Perché voi sapete che il datore di lavoro è responsabile in primis del luogo di lavoro e quindi lo siamo noi, come lo sarete se fosse voi quando rivincerete. Quindi questo dovrà diventare un fatto prioritario nei nostri programmi di sviluppo, perché chiediamo tanto ai cittadini di mettere a posto i propri edifici e noi abbiamo un edificio che non è a posto dal punto di vista sismico, ma lo dico proprio come è un problema che dobbiamo affrontare, insomma non lo dico come voi l'avete fatto, lo dobbiamo affrontare, è un problema serio. È importante e va affrontato, era in questo senso, perché giustamente i dirigenti, i responsabili ce lo dicono come primo problema, attenzione, questo voleva essere un invito alla popolazione e non una denuncia, so che voi avete fatto tante cose, ci mancherebbe, questa è una cosa importante da fare però. Il DASPO non costa nulla, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, il DASPO innanzitutto è una... modalità di esposizione giornalistica. In realtà le forze di polizia nel momento hanno l'allontanamento, quindi il DASPO lo emana il questore, per chi conosce un po' di diritto amministrativo, e quindi in realtà noi non applicheremo il DASPO, noi applicheremo l'allontanamento di alcune o più persone che vogliono fare azioni, e qua ricordo che questa parte del ministro Minniti, che non è certo di estrapolazione di centrodestra, che ha, con il decoro urbano, ha avuto modo di vedere una nuova visione delle nostre città, laddove si concentrano i problemi irrisolvibili. Quindi non è nemmeno una nostra invenzione, vogliamo solo applicare una normativa del ministro Minniti. No, se no sono polemico. Noi vogliamo essere costruttivi e quindi da qui in avanti apriremo, lo diciamo ancora una volta, un dialogo con la minoranza. Grazie.
Grazie Andrea. Francesca, so che volevi chiudere.
Sarò più breve di prima, così finiamo presto. No, volevo solamente dire che lo trovo molto triste e avvilente che chi ha ricoperto ruoli anche più alti, come è stato giustamente ricordato, dia del prestapochista al 60% dei cittadini che hanno scelto questa amministrazione. Quindi di questo mi dispiace. Poi parliamo di slogan e i social ormai fanno parte della nostra vita. Riguardo la strada di Paiane, la chiusura, leggo sui social della vostra lista testuali parole: se l'attuale amministrazione avesse lavorato meglio. Purtroppo i tempi tecnici sono stati quelli dall'insediamento ad oggi e mi dispiace perché per riparare ad alcuni errori ci vuole tempo.
Grazie Francesca. Non si apre?
No, ho detto che i cittadini. Assolutamente, se era riferito a me, nel senso che è sempre stata così questo, sempre un dilemma come si accende, assolutamente no, i cittadini hanno sempre ragione, l'ho detto tre volte, ho anche ringraziato quelli che non ci hanno votato, giusto per fare la cronistoria, che resta agli atti la verità, perché sennò... E quindi faccio solo una riflessione che va al di là del Comune di Ponte nelle Alpi, che quando entriamo nel merito delle questioni, cosa si dice in campagna elettorale? Su questo credo che nessuno. Il programma non conta niente, giusto? Ahimè si dice, io dico ahimè, il nostro è il vostro, e la terza alle lista, la quarta di tutti, non è una questione mia o tua. È tanto vero che le campagne elettorali non si basano sui programmi. Questa è la verità, possiamo condirla come vogliamo, non si basano sui programmi, si basano magari sul sentiment e ogni tanto vanno bene a uni e ogni tanto vanno bene agli altri. Anche perché, giustamente, il vice sindaco Levis, che è esperto della materia, ha detto che il DASPO lo dà all'acquiscultura, giusto? Ma nel programma, il questore, la questura, il questore. Ma nel programma elettorale cosa abbiamo scritto? O meglio, cosa avete scritto? Per contrastare i crescenti episodi di violenza e di degrado del nostro comune, abbiamo pensato di introdurre il DASPO. Ragazzi, questo è italiano. Introdurre il DASPO vuol dire che il comune introduce il DASPO. È italiano. Pensavate a un'altra roba. Con una modifica del regolamento, ovvero provvedimenti che permetteranno di impedire... Oh, è il programma... Sto leggendo. Allora, questa è la prova, carissimo Angelo. Insomma, tutti fa meglio che Paul. La dico in dialetto così ci capiamo. Perché adesso sentirmi dire che no, il DASPO è della questura, sì, hai ragione, sono anch'io tecnico della materia e conosco bene quali sono le norme e chi dà il DASPO, visto che Minniti l'ho conosciuto e ho avuto il piacere di lavorarci insieme. Ma qui, nel programma elettorale, che ho detto, e quindi questa non sono i cittadini per sé copi, i cittadini hanno sempre ragione e vivono, però io ripeto, siamo noi che abbiamo la competenza di riportarli ai temi e di scriverle le cose che facciamo. In questo caso, qui non è scritta una cosa che fate. Dovete cambiare il regolamento e chiedere alla questura di dare il DASPO, non introdurre il DASPO, perché questo è italiano. Però ripeto, a me non credo che la comunità di Ponte nelle Alpi sia talmente invasa dalla delinquenza, lo dico per difendere anche tutti i cittadini e quelli che vivono serenamente, come tutti quanti noi credo, no? Che viviamo tranquillamente nelle nostre comunità. Allora, in questo senso, ripeto, vi ho dimostrato con i fatti, io vi ho citato alcuni pezzi del nostro programma che non ci sono di là, perché su Terna, secondo me, stiamo rischiando di perdere un valore straordinario. Lo hanno già fatto gli altri, quando poi si passa dall'opposizione al governo, non è esempio di voi perché alcuni sono la prima esperienza, si cambiano anche gli approcci e le dichiarazioni. Noi siamo d'accordissimo sulle dichiarazioni della sindaca rispetto all'assemblea dei rifiuti, insomma, quello che ha detto rispetto alla visione provinciale, eccetera, eccetera, ci vede d'accordo. Era scritto nel nostro programma, quindi diciamo anche le cose. Fare in modo che la holding e un sistema mantenendo, attenzione, mantenendo la qualità del porta a porta a Montalpino, dico, ma su questo credo che siamo anche su questo d'accordo, di mantenere l'eccellenza del porta a porta. E siamo anche d'accordo di andare in una società provinciale, l'avevamo detto fin dai tempi dell'istituzione della Ponte Servizi, giusto? Però, insomma, come avete, ho cercato di dimostrarvi non tanto il tema del rapporto con i cittadini, quanto noi cosa dobbiamo fare per cercare di migliorare la qualità amministrativa della proposta politica. E secondo me, ripeto, lo possiamo fare anche magari impegnandoci un po' di più, scrivendo meglio i programmi da una parte e cercare di riportare ai temi il dibattito della vita in comune all'interno delle nostre frazioni. Per esempio, noi sul piano delle frazioni abbiamo specificato che vogliamo regolarizzare le latterie e le cooperative. Sul vostro non c'è, magari lo fate lo stesso e noi siamo contenti perché c'è già una richiesta da sé, per esempio, no? Potrei citarvi tanti esempi in cui noi siamo entrati proprio nel merito, nello specifico, però credo che ci sarà tempo nel corso delle prossime settimane, mesi e anni di confrontarci, partendo anche dalle cose molto concrete che ha detto Mario e affrontando il tema, per esempio, delle ex latterie. Grazie.
La chiudo veloce, perché quando non si vuol capire, non si capisce, e un tacer non fu. Forse il capogruppo Roger non conosce le realtà amministrative di altri comuni e come viene introdotto questa tipologia. Esatto, rileggilo un'altra volta. Molte amministrazioni, e domani se vuoi ti porto i regolamenti di altri comuni, come lo introducono? Io ho solo specificato i passaggi della filosofia che porta al DASPO. Perché se noi lo inseriamo, e quindi andiamo nel tecnicismo, caro capogruppo, nel regolamento di polizia urbana la possibilità per le forze di polizia di allontanare, poi questo allontanamento viene trasferito al questore, che a seguito di tot allontanamenti può emettere il DASPO. Spero che tecnicamente lei lo abbia capito. Forse a questa minoranza brucia il fatto di aver perso, ma non è colpa nostra se a voi vi brucia il fatto. Continuiamo a soffermarci sulla campagna elettorale. Non lo volete capire che avete perso? Avete perso. Adesso andiamo avanti? Siamo propositivi? Volete continuare a far campagna elettorale? E fatela, cioè, io non so cosa dirvi. Grazie.
Chiudiamo, infatti. No, direi che...
No, ha parlato lui due volte, anche lei. No, solamente
io ad ora mi sono limitata ad ascoltare e credo che a questo punto posso anche dire due parole. Dopodiché stavamo discutendo delle linee programmatiche e credo che prendiamo atto e mi pare anche di aver dato ampia possibilità di esporre i vostri pensieri ben oltre quelle che è la discussione sulle linee programmatiche. Per cui, arrivati a questo punto ricordando che volutamente, ma perché ormai credo che i cittadini di Ponte lo sappiano, sono abituata ad ascoltare tutti e poi a replicare, credo di poter dire due parole anch'io. Non mi dilungo su quello che è già stato detto da Angelo Levis, vice sindaco, e dall'assessore Bortoluzzi. Sicuramente prendiamo atto di quelli che possono essere gli stimoli rispetto all'integrazione di quello che è il nostro programma. Sicuramente i programmi di entrambe le parti sono state a lungo pubblicati, i cittadini hanno potuto visionarli, per cui credo che se all'esito di tutto la scelta si era caduta, in questo caso su questa minoranza, sia da dare atto di quella che è stata la volontà, evidentemente senza che questo andasse ad incidere su chi e come si abbia inserito nel proprio programma le varie tematiche. Fermo restando che ovviamente condivido assolutamente che sono temi importanti e credo che sia scontato dire che ovviamente sono importanti anche per noi, a prescindere dal fatto che i cittadini abbiano potuto appurare o meno la presenza di alcuni passaggi nel programma elettorale. Credo che insomma in questi mesi di campagna, questo ci tengo a dirlo, tutti abbiano colto qual era la mia linea di pensiero. Non mi sono mai permessa, per mia scelta personale, di rispondere alle provocazioni. Ho invitato comunque i miei colleghi a fare altrettanto. Siamo andati avanti per la nostra strada E questo sicuramente solidarietà non tanto per questa mosca, ma per il consigliere Roger. Ovviamente anch'io ho visto l'imbrattamento sulla bacheca e quindi ci mancherebbe altro, quindi solidarietà, ma non altrettanta solidarietà quando mi è stato dato dell'incompetente dal precedente sindaco, quando non è stato fatto un minimo passaggio di consegne dal precedente sindaco, neanche una telefonata, se non altro visto che era un sindaco uscente, quindi nulla c'entrava con la vostra posizione, per dire: cara Elena, mi dispiaccio per il risultato elettorale, però quantomeno ti auguro buon lavoro. Per cui venire qui oggi a dire che magari noi abbiamo lanciato slogan quando assolutamente non è nel mio stile e che non abbiamo speso parole di solidarietà a fronte, insomma, di parole invece spese nei miei confronti, che sono alla mercé di tutti perché sono scritte nero su bianco sui social, credo che insomma si commenti da solo. Detto questo, siccome, ripeto, ad oggi non mi sono per mia scelta permessa di dire nulla su questo tema, ma c'è l'occasione, lo dico. Credo che comunque insomma sia chiara la posizione della maggioranza e della minoranza rispetto alle linee programmatiche. Ci aspetta l'approvazione di altri 5 punti all'ordine del giorno, per cui credo che su questo punto possiamo anche chiudere. Perciò, detto questo, procederei con la votazione. Prego? Sì, per dichiarazione di voto.
La dichiarazione di voto.
Niente, sempre il dice che è la maggioranza, fa la penultima. Non dice
della. No, era solo per gentilezza. No. Sì, per dichiarazione di voto. Sapete, le dinamiche della politica moderna, basata anche molto sui social, portano al fatto che noi scriviamo, raccogliendo le lamentele degli abitanti dell'Oltre Rai, della chiusura della strada, abbiamo raccolto le lamentele, ma scriviamo dopo che autorevolissimi esponenti e sostenitori della vostra lista scrivono su tutti i social che è colpa del caposettore. Incavolati per la chiusura, non sto parlando di nostri sostenitori, credo che tu sappia benissimo di chi parliamo, ma non importa, e hanno scritto che è tutta colpa del caposettore. A quel punto, diciamo, se è colpa del caposettore, ci sarà qualcuno sopra il caposettore che gli dice al caposettore cosa fare? Questo te lo dico, non tanto, ormai la strada è riaperta e va bene così, non è un problema. Ripeto, però, avete capito quali sono le dinamiche oggi dell'amministrazione, della politica? Queste sono. Ma ad azione c'è reazione. Sentire che si fa il canto e il controcanto, perché oggi amministrate voi, la competenza su Veneto Strade, l'autostrade, ANAS è vostra, sentire che a difesa dei cittadini contro quella chiusura ci sono, ripeto, vostri sostenitori, sembrava quantomeno inopportuno, e la chiudiamo così. Noi ovviamente, proprio per le cose che abbiamo dette, anche molto concretamente, io ho cercato di, giustamente la sindaca fa sempre un grande esercizio di realtà e vuole portare tutto alla concretezza, e ha ragione, su questo siamo d'accordo. Ho cercato di dire la differenza puntuale dove il nostro programma cita delle cose e il vostro non le cita. Ho detto le pagine, i numeri, la preoccupazione del RAI, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che questo sia uno stimolo e è per quello che abbiamo detto prendete il nostro se ritenete opportuno. Giustamente non lo farete. Chiudo però anche dicendo una cosa. Sulla comunità montana la continuità amministrativa non può vedervi lavare le mani però. Perché il sindaco Vendramini oggi non è più sindaco. La legge regionale è chiarissima su chi deve fare il presidente della comunità montana. Uno dei due sindaci. Allora, al di là dei problemi, non problemi, eccetera, eccetera, se l'intenzione vostra è quella di aspettare non so cosa per decidere le nomine della comunità montana, noi siamo preoccupati perché già la comunità montana è in una situazione di sofferenza. Noi anche nel programma l'abbiamo detto cosa pensiamo della comunità montana e forse su questo potremmo anche trovarci d'accordo. Mi pare che fra due giorni c'è
domani
c'è un importante incontro regionale proprio per riscrivere la geografia di tutte le comunità montane, che sono tutte in difficoltà, perché la Valboita è commissariata, come avete visto. Allora, su questo troviamoci, nominiamo la nuova giunta della comunità montana, nominiamo e lavoriamo, e noi possiamo dare il nostro contributo per una visione anche diversa nell'ambito della comunità montana, che sicuramente va allargato. L'anomalia di essere Ponte Belluno c'è sempre stata, non è una novità di oggi. Allora, su questo, annunciando ovviamente il nostro voto contrario, la disponibilità a darvi il nostro programma, ma mi pare che non l'ha giustamente, non transita, la disponibilità comunque a lavorare nel corso di questi 5 anni con le nostre proposte, partendo dalla comunità montana anche domani, se ci convocate, ma anche portando la nostra esperienza e la capacità di riportare ai temi e non soltanto, ripeto, agli slogan, l'attività amministrativa del Comune di Ponte nelle Alpi. Grazie.
Fabrizio.
Allora, pronuncio il voto favorevole della maggioranza sul programma.
Qui non c'è l'immediata eseguibilità, per cui è a delibera diretta. Prego. Votiamo quindi favorevoli, contrari. Astenuti non ce ne sono. No. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, l'individuazione di organismi indispensabili. Vado un po' rapida nell'elencazione delle commissioni e delle consulte che abbiamo ritenuto indispensabili, peraltro comunque riprendendo quella che era pressoché nella sua totalità l'elencazione che era stata formalizzata dalla precedente amministrazione. Faccio semplicemente notare che sono state accorpate la Commissione Turismo e Attività Produttive perché lo ritenevamo più opportuno, però nella sostanza, al di là della istituzione della consulta dei giovani, che è tra virgolette una novità, per il resto sono state riprese nella sostanza, insomma, pressoché tutte le commissioni consulte previste precedentemente. Quindi sono la commissione permanente per la programmazione, che ovviamente è obbligatoria, la commissione mensa, scusate, ritorno alla commissione permanente ovviamente nei termini che ho indicato prima, la commissione mensa, la commissione per i servizi sociali e alla persona, la commissione per l'urbanistica e la pianificazione del territorio, la commissione per i diritti civili e le politiche di genere, la commissione ambiente e agricoltura, la commissione turismo e attività produttive, la consulta delle frazioni, la consulta dello sport e la consulta dei giovani. Rispetto a queste 10 commissioni e consulte, oggi procediamo alla istituzione immediata della commissione permanente per la programmazione, mensa, diritti civili, politiche di genere, ambiente, agricoltura, turismo, attività produttive, consulta delle frazioni, consulta dello sport. Restano fuori quindi la commissione permanente per la commissione per i servizi sociali alla persona, la commissione per l'urbanistica e la pianificazione del territorio, perché abbiamo ritenuto più opportuno per queste due commissioni, che hanno comunque degli aspetti più tecnici a nostro avviso rispetto alle altre, pubblicare un avviso per le eventuali candidature di tecnici che si rendano disponibili per competenze a ricoprire incarichi in queste commissioni, perciò in questo senso verrà comunque pubblicato l'avviso, se non già domani, nei prossimi giorni, perciò a quel punto invitiamo anche la minoranza a indicare i nominativi dei tecnici se eventualmente già li hanno. E la consulta dei giovani, che invece è in fase di istituzione e della quale si sta occupando il consigliere Martilde Bortot. Detto questo, insomma, queste commissioni, come dicevo prima, nella sostanza sono comunque ricalcano sostanzialmente le precedenti, quindi anche sia nella composizione che negli obiettivi, per cui se ritenete. Non procederei alla lettura di tutti, perché altrimenti. Perciò procediamo alla votazione sull'individuo. Sì, prego.
Allora, appunto, nell'ottica di essere anche propositivi, chiederemo che tra gli organismi indispensabili, non oggi, ma la prossima volta, venisse istituita anche la Commissione Cultura.
Allora, è una commissione alla quale avevamo pensato. Siccome in realtà diciamo che il ragionamento che noi abbiamo fatto era questo, siccome comunque l'assessore Francesca Bortoluzzi è veramente attiva in questo senso e intrattiene già una serie di contatti con diverse realtà che lavorano in ambito cultura e comunque consci del fatto che in minoranza c'era anche la Lucia Darold, che su questo punto sicuramente poteva collaborare attivamente con Francesca sul punto, abbiamo ritenuto di non costituirla la Commissione Cultura. Qualora comunque voi lo chiediate, insomma, possiamo anche, magari se volete che ne discutiamo un attimo.
Rapidamente, Lucia, penso che io e te siamo totalmente concordi su quello che è il mondo della cultura, lo abbiamo espresso anche qui stasera e se ne sono accorti tutti, quindi da parte mia assoluta collaborazione, anche in continuità con quello che è già stato fatto, anche solamente per incontri personali fra noi due, ben volentieri. Se voi ritenete che ci sia la necessità della Commissione Cultura, possiamo assolutamente discuterne e metterci a tavolino per questa proposta.
Sì, allora, la motivo anche proprio per questa scelta e questa richiesta che abbiamo deciso di fare come gruppo di minoranza, proprio perché nel nostro programma, insomma, avevamo più volte ribadito l'idea di creare dei gruppi proprio per far crescere sempre di più la realtà culturale del comune di Ponte nelle Alpi e quindi credo che questa potrebbe proprio essere l'occasione per allargare anche un po' quello che è il panorama culturale, quindi sì, ci terremo insomma che prossimamente venga costituita anche questa commissione.
Ultima cosa, ci ho preso gusto evidentemente. No, niente, volevo solamente anche fare una piccola parentesi perché insomma tutti voi sapete che io sono impiegata anche in amministrazione a Belluno per quanto riguarda la Fondazione Teatri delle Dolomiti, non ci sono incompatibilità di legge chiaramente, anzi lo vedo un valore aggiunto per quello che è essere l'allargamento della cultura a livello provinciale, quindi non vorrei che questa richiesta venisse anche per una sorta di paura per quelli che non saranno chiaramente conflitti di interesse, ecco, quindi veramente da parte mia e nostra posso dire massima apertura e anzi grazie.
No, anzi è proprio una richiesta per far crescere sempre di più quella che è la proposta culturale del Comune di Ponte nelle Alpi, proprio perché insomma abbiamo iniziato questo percorso sul teatro e sulla biblioteca civica e ci terremo che questo lavoro venisse mandato avanti, non per ecco, perché ci teniamo che la proposta venga portata avanti.
A litigare. Mi inserisco un attimo perché infatti ricordavo una cosa che nella delibera di Consiglio Comunale della precedente amministrazione di cui la Lucia faceva parte c'era la Commissione Comunale per le attività culturali. È stata istituita? Era stata istituita?
No, quello mio.
Allora, l'ultima volta non era stata istituita perché avevamo il teatro che era chiuso al momento perché c'erano lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e anche la biblioteca civica era chiusa perché anche quella era soggetta a lavori. Dopodiché, purtroppo, abbiamo vissuto la parentesi del Covid, era nostra idea istituirla e dopo non è più stata istituita. È proprio per questo che, insomma, 10 anni fa era stata istituita la commissione, prima di tutti gli antefatti, ecco, quindi per questo motivo la chiediamo che venga istituita, l'avremo costituita adesso.
Beh, credo di esprimere il parere favorevole di tutti per l'inserimento della Commissione Cultura. La inseriamo nel...
modifichiamo la delibera, okay? Cioè a questo punto mettete ai voti la proposta con l'inserimento della commissione per le attività culturali, okay?
Allora, quindi procediamo con la votazione, individuazione degli organismi indispensabili con l'aggiunta della 11ª Commissione Attività Culturali. Favorevoli? Astenuti, contrari non ce ne sono. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti e contrari non ce ne sono. Andiamo via spediti. Punto 6. Nomina componente della Commissione Comunale Permanente per la Programmazione. È a voto segreto.
Sì. Allora, servono due scrutatori, uno per la maggioranza e uno per la minoranza.
La commissione è composta dal sindaco, che quindi non vota, la presidente, e da 6 componenti eletti dal consiglio.
Ok, allora invito
4 della maggioranza, 2 della minoranza.
Magari ecco il dottor Mario fa la metà di là, diciamo, e insomma che Maria Angela la metà di qua. Allora, votano tutti i consiglieri ad eccezione del sindaco, che è membro di diritto della commissione. Provate a vedere se
5. Allora, presenti nella commissione programmazione sono 4 membri della maggioranza e 2 della minoranza. Per la maggioranza c'è Francesca Bortoluzzi, Angelo Levis, Maria Angela Somacal e Fabrizio Fontana.
Per la minoranza il sottoscritto e Lucia D'Arold.
Ricordami le due preferenze. Le due preferenze.
Sì, ogni consigliere ha 2 preferenze ad esprimere sullo stesso cartellino.
Lucia D'Arold, Roger Demenek. Lucia D'Arold, Roger Demenek. Roger Demenek e Lucia D'Arold. Francesca Bortoluzzi, Mariangela Sommacal. Francesca Bortoluzzi, Mariangela Sommacal. Angelo Levis, Fabrizio Fontana. Francesca Bortoluzzi, Mariangela Sommacal. Angelo Levis, Fabrizio Fontana. Angelo Levis, Fabrizio Fontana. E infine Francesca Bortoluzzi e Mariangela Sommacal.
Quindi con 4 preferenze ciascuno sono eletti in commissione programmazione la
il consigliere Bortoluzzi, il consigliere Sommacal, il consigliere Levis, Fontana, sempre con 4 preferenze, Domenico con 4 e idem Darold.
Quindi sì, votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuti e contrari, non ce ne sono. Procediamo con la nomina dei dei rappresentanti per la Commissione Turismo e Attività Produttive, gli scrutinatori.
In questo caso non votano il sindaco e l'assessore delegato, perché appunto fanno parte della commissione di diritto.
Allora, sono nominati 6 rappresentanti dal Consiglio Comunale, anche non consiglieri, di cui 4 della maggioranza e 2 della minoranza. Per la maggioranza c'è Enrico Collarin, Enrico Natalino Di Benco, Fabrizio Fontana e Oscar Rampasto.
Per noi nominiamo Martina Rossa e Giorgia Battaiola.
Oscar Rampazzo, Fabrizio Fontana, Natalino Enrico Di Benco, Giorgia Battaiola, Enrico Natalino Di Benco, Giorgia Battaiola, Enrico Collarin, Martina Rossa.
I 6 rappresentanti eletti sono Enrico Collarin con 2 preferenze, Martina Rossa con 2, Enrico Natalino Di Benco con 2, Giorgia Battaiola con 2, Oscar Rampazzo con 2 e Fabrizio Fontana con 1.
Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuti e contrari, non ce ne sono. Procediamo con la nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione per i diritti civili e le politiche di genere. 5 membri non necessariamente consiglieri, di cui, con voto limitato a 1, di cui 2 espressioni della minoranza.
La maggioranza propone Matilde Bortot, Monica David e Valentino De Castello.
Per la minoranza Sabrina Dassier e Lorenzo Chiesura.
In questo caso non vota il sindaco perché è membro di diritto della commissione.
E la Maria Angela. No, politica di genere.
Sabrina Dacier, Monica David, Monica David, Bortot Matilde, Valentino del Castello, Valentino del Castello, Matilde Bortot, Chiesura Lorenzo, Monica David, Chiesura Lorenzo, Sabrina Dacier, Matilde Bortot.
Allora, sono nominate all'interno della Commissione per i diritti civili e le politiche di genere Matilde Bortot con 3 preferenze, Sabrina Dacier con 2, Monica David con 3, Lorenzo Chiesura con 2 e Valentino Di Castello con 2.
Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli, astenuti e contrari non ce ne sono. Commissione Comunale Ambiente e Agricoltura. È composta dal sindaco, che quindi non vota, assessore delegato. Mamma mia, 12 membri, anche non consiglieri. Rappresentanti della maggioranza e della minoranza con voto limitato a 2.
Per la maggioranza, Paolo De Vettor, Marco Fregona, Matteo Prest, Guglielmo Gaeta.
Per la minoranza, Fulvio De Pasqual, Geo Salvagno e Marta Viel.
Sono 2 della minoranza. 4 della maggioranza e 2 della minoranza. Quattro e 2. Abbiamo un vecchio...
Scusa, ci sono... Sì, 4 della maggioranza e 2 della minoranza. E anche non consiglieri, eventualmente. 2 preferenze per ciascun consigliere.
Va bene. Quindi, Fulvio De Pasquale e Gio Salvagno.
In questo caso non vota il sindaco perché è membro di diritto.
Io non voto mai.
Matteo Prest, Guglielmo Gaeta. Fulvio De Pasqual, Salvagno Geo. Fulvio De Pasqual, Geo Salvagno. De Vettor Paolo, Marco Fregona. Fulvio De Pasqual, Geo Salvagno. Paolo De Vettor, Marco Fregona. Matteo Prest, Guglielmo Gaeta. Paolo De Vettor, Marco Fregona. Matteo Prest, Guglielmo Gaeta. Paolo De Vettor, Marco Fregona. Matteo Prest, Guglielmo Gaeta. Fulvio De Pasquale, Gio Salvagno.
Allora, sono nominati all'interno della Commissione Ambiente e Agricoltura tutti con 4 preferenze: Paolo De Vettor, Oliseo Salvagno, Marco Fregona, Fulvio De Pasquale, Matteo Prest e Guglielmo Gaeta. Sì, allora nel 2005 è stata istituita la Commissione Comunale Ambiente e la composizione è quella che hai detto, ok? Però nel 2019, con delibera numero 19, i membri sono stati ridotti, il numero di 6, di cui 4 la maggioranza e 2 della minoranza.
Immediata eseguibilità. Favorevoli, astenuti, contrari, non c'è nessuno. Rappresentanti comunali della consulta delle frazioni. Voto limitato a 1. Vediamo. Qui abbiamo 3 rappresentanti del consiglio comunale, anche non consiglieri, di cui 2 della maggioranza e 1 della minoranza.
La maggioranza, Paolo De Vettor, Matilde Bortot.
Per la minoranza, Tommaso Carlin.
Anche in questo caso non vota, il sindaco non vota perché è membro di diritto.
Matilde Bortot, Paolo De Vettor, Tommaso Carlin, Matilde Bortot, Paolo De Vettor, Paolo De Vettor, Matilde Bortot, Tommaso Carlin, Tommaso Carlin, Matilde Bortot, Paolo De Vettor e Tommaso Carlin.
Allora, sono eletti all'interno della consulta delle frazioni con 4 preferenze ciascuno: Paolo De Vettor, Matilde Bortot e Tommaso Carlini.
Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli tutti. Contrari, astenuti, non ce ne sono. Rappresentanti nella consulta dello sport. 3 consiglieri comunali, di cui 1 di minoranza. Non vota l'assessore allo sport Fabrizio Fontana.
Per la maggioranza, Mariangela Somacal, Busso, Rosanna Busso, detto Contin. Basta.
Per la minoranza, Mario De Vettor.
Non so chi tocca.
Una
video.
Uno,
una mano anche stavolta. Stavolta ho avuto anch'io.
Mario De Vettor, Mariangela Sommacal, Mario De Vettor, Mariangela Sommacal, Rosanna Buzzo detto Contin, Mariangela Sommacal, Rosanna Buzzo detto Contin.
Quindi sono elette all'interno della Consulta dello Sport Sommacal Mariangela, Buzzo detto Contin Rosanna e De Vettor Mario, con 4 preferenze ciascuno.
Immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli tutti. Rappresentanti alla Proloco. Due consiglieri di maggioranza, un consigliere di minoranza con un voto limitato a ciascun consigliere.
Per la maggioranza Matilde Bortot e Francesca Bortoluzzi.
Per noi Roger Domenech.
Roger Domenech, Bortot Matilde, Francesca Bortoluzzi, Matilde Bortot, Francesca Bortoluzzi, Bortot Matilde, Francesca Bortoluzzi, Roger Domenech, Francesca Bortoluzzi, Matilde Bortot.
Allora, sono eletti all'interno della Proloquo in rappresentanza del Comune Roger De Menic con 4 preferenze, Matilde Bortot con 5 e Francesca Bortoluzzi con 4.
Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli tutti. E con questo abbiamo chiuso 12 punti all'ordine del giorno. Ci siamo? A posto? Possiamo chiudere? Grazie a tutti, grazie a chi è rimasto fino a quest'ora, 21:41. Andiamo a mangiare.